Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
Ho capito, ma sarà più grave fa il saluto alla mano che fa vedere l'uccello, ma non ce l'hanno tutti.
Ma mando un questo qua, fallo ma ricordarmi.
Parezzo, ma vattene a fare culo, Parezzo.
Dico solo una cosa, ma senti la cosa, ma che lavoro fai te? Oltre a strozzare che stai, mi dici che lavoro fai?
Giornalista, giornalista.
Ma te che giornalista di che?
Alla sette.
A Radio 24, dappertutto.
Ha trovato sti benefattori.
Giornalista scrittore.
Ha trovato i benefattori.
I benefattori che ti aiutano.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Giuseppe.
Amico mio!
Giuseppe, ma che c'è ancora il signor Briganti?
Mi dia del lei.
Stai calmo.
Mi dia del lei.
Ma quale lei? Ti do del lui, visto che tu vuoi per forza che tutti
femminile
devono dare del lei.
Femminile inclusivo.
Ma quale inclusiva? Ma smettila. Il trans è un maschio, smettetela di fare gli ipocriti. Voi siete bugiardi, non aiutate
ignorante.
Questi ragazzi.
Perché lei è così
voi...
cattiva?
Perché tu sei così? Perché sei così amante dei frosci? Tu che sei donna, dici di essere donna, dici?
Come
a meno
dice?
Che non sei un trans.
Donna.
A meno che non sei un trans. Tu che dici di essere donna,
sì. È un incubo,
dovresti
sì.
Arrabbiare.
In realtà da Roma è un
trans. Dice. Sì, ogni volta che un trans dice che è donna, tu ti dovresti arrabbiare perché sei donna.
No, è donna.
I trans sono quelli che sono maschi e femmine. Vogliono fare la femmina, vogliono fare il maschio. E se, se quelli così decidono, a me non mi disturbano. No.
Perché è nato un uomo, la natura, Dio, il karma, qualsiasi cosa in cui si crede l'ha creato un uomo con il pisello.
Ci torneremo perché il tema è uno di quei filoni che questa trasmissione segue molto da vicino.
Ragazzi, non ho più parole, non so più cosa dire di fronte a questi sindaci, questi esponenti della sinistra, questi esponenti del progressismo italiano, del progressismo europeo, che nemmeno di fronte alle violenze esplicite, ormai ripetute, un classico verso le forze dell'ordine, riescono a prendere una posizione chiara, netta. Parlo di chi? Parlo del sindaco di Milano. Il sindaco di Milano, Sala, non pensate che io faccia una campagna contro questo signore, non mi interessa,
no.
È il sindaco della mia città, essendo il sindaco della mia città e io sono orgoglioso di vivere in questa città che è Milano, orgogliosissimo, devo dirti la verità caro Parenzo, mi sento molto più milanese che romano, ormai mi sento milanese di adozione, chiunque governi questa città, però devo dirti una cosa, non ne posso più di questo sindaco che sminuisce, perché a lungo ha detto beh non c'è un problema di sicurezza a Milano, ma che sarà mai, non succede niente. Prima cosa, ieri, anzi stamattina, è andato in una radio a dire che è sbagliato l'inseguimento. Che è sbagliato l'inseguimento notturno di 20 minuti! Io lo ripeto per il centesimo giorno! Ma che cazzo devono fare i carabinieri se non inseguire i presunti criminali? Sala! Porca puttana! E basta con queste discussioni. Mi costringete a tornare sulla vicenda Corbetto. Che cazzo devono fare se non inseguire? È sbagliato l'inseguimento notturno di 20 minuti. Abbiamo sentito delle brutte parole da parte dei carabinieri. Ma che cazzo vuoi che comunichino i carabinieri via radio? Che volete che cantino le canzoni del Gay Pride? Che si mettano a cantare Tony F? Che si mettano a cantare coi tacchi? Che si mettano ad agitare i fiorellini? Che si mettano a cantare canzoni di Lucio Dallo, di De Gregori? Porca troia!
Demagogia,
non ne posso più, non ne posso più. Seconda cosa, vorrei che al posto delle violenze di genere, siccome si parla spesso di violenze di genere, ovviamente termine che non esiste, vorrei che si introducesse un altro tipo di termine, le violenze di divisa. Le violenze di divisa, cioè queste sono le violenze vere, perché esiste invece un problema serio che riguarda le violenze nei confronti delle forze dell'ordine, che purtroppo per dei regolamenti che i grandi capi hanno diffuso e hanno imposto negli anni, sono impotenti di fronte a bande di criminali che insultano, prendono pietre, bastoni, attaccano a ogni piesso spinto in tutte le occasioni possibili e immaginabili le forze dell'ordine. Esistono delle violenze di divisa, altro che violenze di genere. Altra cosa ancora, il Pompetta Gate in casa Lazio. Pompetta Gate, io lo chiamo così, il Pompetta Gate.
Madonna, che casino che avete fatto.
Lo so, presidente, che dobbiamo fare? Cioè, che casino che avete fatto, questo. Capisco, abbiamo fatto casino, d'altra parte siamo qui per questo, caro presidente. E il Pompetta Gate in casa Lazio. Ora io dico, liberate l'amico Juan Bernabé, liberate l'amico Juan Bernabé. Ha ragione Parenzo. Diciamo la verità, un pisello esposto non è più grave di un saluto romano o di un'esaltazione del signor Mussolini o del signor Franco.
Questo è il punto politico.
Devo dire la verità, con grande rammarico, su questo punto io e il signor Parenzo la pensiamo allo stesso modo. Perché il codice etico vale per l'uccello e non vale per Mussolini? Uno potrebbe dire, siamo lì, no? Siamo più o meno sullo stesso piano, lì è stato perdonato, in quel caso non è stato perdonato. Altra cosa che voglio dire, so che sono lungo oggi, però ne vale la pena, è una cosa molto politica, lo so, che annoia moltissime persone. Alla gente non frega un cazzo delle cose di cui parli te, la politica, i rapporti tra i partiti, la Lega.
Ma la gente
non fotte un cazzo, moltissimo, però ti voglio accontentare per qualche secondo di questo mio editoriale. Il terzo mandato, ma secondo te, se uno fa una domanda alle persone normali che girano, adesso di fronte a me c'è un ragazzo che pare che faccia il TikToker, giusto? Lei fa il TikToker, giusto? È anche un TikToker conosciuto. Lei sa che cos'è il terzo mandato? Me lo dica. Non è ignorante, è uno che vive nella realtà, è uno che vive nel mondo di oggi. Non lo sa che cos'è. Lei sa che cos'è il terzo mandato? Non lo sai, no? Non lo sa, non lo sa, ma giustamente.
È uno sprovveduto, è un ignorante.
Il terzo mandato, te ne occupi, solo tu te ne occupi.
Sì.
Certo. Io però voglio accontentare quella parte di persone che ci ascoltano anche per questo motivo qua, perché ancora sono appassionati di politica, per fortuna sempre meno. Io sono totalmente a favore di questo terzo mandato. Vorrei che il signor Zai e il signor De Luca, se hanno il consenso, si confrontino con gli elettori. Se hanno consenso restino, ma restino anche 35 anni, ma che cazzo ce ne frega a noi? Hai i voti? E invece quelli si dividono, si scannano per motivi di potere. Da Roma, David Parenzo, buonasera. Questo è un test interessante.
Ma
terzo mandato,
non voglio...
la gente non sa un cazzo. Vai.
Non sa un cazzo, perché purtroppo la gente è ignorante. Tu regali loro.
Stai dicendo
discussioni...
che il TikToker che ho qui di fronte, dall'altra parte del vetro, è ignorante. Vergognati.
Non è semplicemente un ignorante, è un menefreghista, uno che non ha nessun rapporto.
Non è che
è
un menefreghista, che pensa ad altre cose. Poi sì, sta dicendo sì, sono anche
male,
menefreghista. Pensa ai cazzi suoi.
Fa male.
Ma qual è il problema?
È vero. Ho riflettuto, non voglio parlare del TikTok, non me ne frega niente.
La cosa
che mi interessa invece, su cui mi interessa ragionare invece, è questo legame, perché ci ho ragionato molto riascoltando le parole di ieri del presidente Lotito. Volevo legare i due temi. C'è da una parte il falconiere che si fotografa l'uccello, che fa vedere l'operazione che ha fatto.
Pare sia barricato.
Che è barricato. E dall'altra il saluto romano. Ora, non è un caso che queste due cose stanno insieme.
Perché?
Cioè
perché?
Un uccello e il saluto romano. Te lo spiego immediatamente. Non è un caso perché? Che chi fa il saluto romano spesso si occupi di uccelli o discuta di uccelli. Potremmo dire, usando un altro linguaggio, si occupa di cazzi.
Ho capito.
C'è un legame molto
romano
forte.
È una
non ho detto no, io adesso questo ancora. Io dico semplicemente che ho riflettuto tutta la notte sulle parole del presidente Lotito e capisco anche che ogni volta che io gli ponevo il tema lui in qualche modo soffriva di questa mia questione, ma oggi ho capito perché? Ho capito che c'è un legame diretto tra il falcone, quello che tiene il falco, e l'uccello di cui noi stavamo parlando. C'è un filone che è il pisello, che è il pisello, perché chi fa il saluto romano 99 volte su 100 è una testa di cazzo.
Io so,
non è forse questo il caso del nostro amico falconiere? Non è questo il caso.
Però,
ma guarda caso, abbiamo passato una puntata a parlare di uccelli e abbiamo passato una puntata della medesima argomento a parlare di saluti romani. Vedete come le cose stanno spesso insieme.
Ma
vedete come
mai,
spesso.
Esatto. Allora, il sindaco di Milano Sala e la questione dell'immigrazione. Vai regia!
Noi dell'immigrazione, facciamoci una ragione, ne abbiamo bisogno. La nostra bella vita, quando vai al ristorante, chi sta in cucina sta cosa? Porta?
Bravo,
quando cerchi un infermiere, quando cerchi una badante, quando hai lavoro in casa.
Bravo,
quindi
bravissimo.
Mettere tutto insieme non va bene.
Scusi sindaco, adesso a me questa cantilena per cui abbiamo bisogno dell'immigrazione, ma chi cazzo l'ha detto?
Bravo.
Ma chi l'ha deciso?
Bravo.
Se non sei d'accordo con quello che... Ma ho capito, immigrazione specializzata, formata, non disgraziati che vengono senza arte né parte.
Disgraziato.
Forza,
ma
disgraziato
sei tu.
Ma in senso
ma
buono, ma in senso
tu,
buono.
Disgraziati. 9 su 10 gli immigrati che lavorano nelle nostre aziende non fanno foto mostrando il pisello tenendo falconi in mano, uccelli in mano. Cioè ragazzi, ma questo è il tema.
Senti Sala, sulla questione degli inseguimenti, io non ne posso più. Vai Sala.
Noi non dobbiamo andare addosso ai carabinieri, ci sono i carabinieri che sbagliano e c'è il grosso dei carabinieri che fa le cose giuste.
Vabbè,
lì hanno sbagliato, hanno fatto un inseguimento.
Hanno sbagliato, notturno, ha deciso che hanno sbagliato.
20 minuti e in ogni caso quelle parole sono inaccettabili.
Cioè, ha deciso lui che hanno sbagliato. C'è il sindaco di Milano, un'istituzione importante di questa città, porca troia, ha già deciso che quei carabinieri hanno sbagliato. Ma non è Cruciani, non è Parenzo, non è Del Debbio, è il fottutissimo, lo dico in senso buono, sindaco di Milano.
Ha detto
che hanno
lucida.
Sbagliato i carabinieri. Ma questo lo diranno le indagini interne, lo dirà forse la magistratura. Che cazzo dici che hanno sbagliato, sindaco della mia città?
Ti voglio sottoporre
questa frase fondamentale di Emanuele Filiberto. Il dottore Emanuele Filiberto.
Io non ho una grande passione per i reali, te lo posso dire?
Lo so.
Chiedi anche un'opinione.
No, questo te lo chiedo dopo. Te lo chiedo dopo.
Vabbè, io sono disponibile a risponderti a tutto, ma in particolare sui reali, sulla monarchia italiana.
A pagamento, ovviamente.
Se mi chiedi un'opinione.
A pagamento.
Qui sono a pagamento, nel senso.
No, dico appunto a pagamento.
Quindi sono a disposizione. Se mi chiedi un'opinione, dice David, cosa pensi tu della monarchia in Italia? Se tu me lo chiedi,
ho
sentito un rumore che c'era. Cosa c'era?
È vero che non usi il bidet? Domanda che gli fanno. Ho sempre vissuto senza bidet. Il bidet è roba italiana e comunque vorrei sapere quanti italiani lo usano veramente. Non sarà mai più del 50%. Ogni volta che vai a cagare usi il bidet, dice all'intervistatore. Affermativo. Perché sei vecchio, gli italiani non usano il bidet ma si vergognano di dirlo. Ora, caro Emanuele Filiberto, io come sai sono uno zozzone peggio di te perché mi lavo poco eccetera, però devo dirti una cosa che ove possibile, naturalmente non qui negli studi
comunque
di radio,
è giusto che la monarchia si occupi di questo, guarda,
dicessi.
È un gran tema.
Però posso dire, apro il grande tema del bidet o non bidet, cioè io quando vado a cagare ho la possibilità, qui no, per esempio alla radio non ci sono i bidet, dunque come non ci sono nemmeno i doccini. Dunque, come si fa? Si deve usare per forza la carta. Dunque, io uso una marea di carta, spreco una marea di carta igienica per pulirmi il buco del culo. Butto tutto dentro e scarico tutto. Qua funzionano benissimo gli scarichi, come ho già detto. Voto 10 ai cessi del Sole 24 Ore e passa la paura. Il culo resta sporco di merda, su questo non c'è dubbio. Un po' sporco di merda resta nonostante la carta. A casa uso tutte e due. Cioè uso sia la carta, poi con la mano vado a ravanare col sapone dentro il buco del culo e pulisco quello che resta con i pezzi che scorrono, con i pezzi che scorrono nel bidet. Ma questo è quello che accade a tutti gli italiani, bisogna dirlo, bisogna dirlo.
Fermalo. Io mi domando e dico, ma questo stronzo di Parenzo, quando lo chiudete nel cesso?
La Zanzara.
Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'800-24-0024 o whatsappate il 393-71-71-701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
Ma sulla questione dei rami, scusatemi tanto, ok, la disgrazia che quel ragazzino è morto, non doveva morire, mi sta bene. Ma della colpa che c'ha quello che guidava lo scooter non ne parla nessuno, ragazzi? Che facciamo?
Ascolta, la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando arrivo al casello di Carisio io voglio ridere. Vai regia, ormai parlo come voi. Quando qualcuno parla e quello che dice non mi piace, faccio vai tigre.
E Cruciani, sei il primo che andrebbe manganellato, sei il primo con tutte le cazzate che dici e soprattutto l'istigazione alla violenza che ogni sera, ogni fottuta sera fai. Te sei l'istigatore numero uno alla violenza e fai cagare il cazzo, sei un demente di merda.
Vabbè, va troppo poco, mi dici, amico mio, insulti troppo tenui, troppo morbidi, diciamo, per la mia corazza.
Adulatore.
A proposito,
direbbe la russa,
adulatore, gli davano del fascista, dice adulatore. Però posso dirti, a proposito di la russa, mi è fatto venire in mente una cosa. Molti lo criticano perché ha comunicato sul burraco. Cioè vuole fondare un club del burraco. Beh, insomma, ma il presidente del Senato non si può occupare di burraco.
Stato,
non si può occupare di burraco, ad un po' giocare a burraco, non può dire una cosa sul burraco. Cioè non può dire. Il presidente del Senato.
La seconda carica dello Stato.
Allora, quando parla di politica non va bene. Perché no, il presidente del Senato non si può occupare di politica. Quando si occupa di minchiate, cioè il burraco, e perché è appassionato di burraco, non va bene manco quello perché è una figura istituzionale. Ma che cazzo può fare questo presidente del Senato, secondo voi? Nulla? E dai. Su, sentiamo.
Il burraco è un gioco bellissimo, ma ormai gli appassionati di burraco sono integralisti, pensano che sia totalitario. Allora io voglio fare invece il burraco friendly per gli amici, per quelli che la competizione viene dopo del piacere di stare insieme.
Beh, non l'ho capito, cioè dice che quelli che giocano a burraco sono estremamente competitivi, lui vuole fare il burraco friendly. Va benissimo, faccia il burraco friendly.
No, però, tu capisci mai, tu, esatto, tu come dici, bravo vice direttore esecutivo di Barisoli. Cioè voglio dire, se tu sei il presidente del Senato, sì, apri una qualunque pagina di giornale, qualunque sì, sito di informazione, vedi qual è la gerarchia delle sì, notizie, nel senso delle cose che accadono nel mondo, sì, dalla sì, vicenda di Gaza, Hamas, alla vicenda ucraina. Oggi c'era sì, Crosetto in Ucraina con il premier inglese,
sì, allora?
hanno attaccato lì vicino. Io dicevo delle situazioni davvero davvero drammatiche. Zaia che vuole il terzo mandato, allora? Accade di tutto. E lui, come i treni che non arrivano in orario, voglio dire, lui, vabbè, peraltro col busto magari
le nuove potrebbe regole, portare, ecco,
una
le
proposta nuove, una proposta, anziché occuparsi del burraco, secondo me se prende il busto e lo porta alla sede di Trenitalia, magari vedendo quel busto lì anche dentro Trenitalia si fanno venire un'idea.
Ce l'ha la
io
sorella,
fossi Salvini,
ce l'ha la sorella,
ma non lo so, ecco, questa potrebbe essere una proposta interessante, sì, da fare,
sì, sì.
Prendermi, mi è venuta così, chiedo scusa, ma sì, sapendo che c'è questo busto di Mussolini che gira per le case
della Russa,
della
io suggerisco
Russa.
Della famiglia Russa di prestarlo a titolo gratuito al ministro Salvini. Il ministro Salvini lo prende, lo porta alla sede di Ferrovie dello Stato.
E forse,
Ferrovie dello Stato,
e forse diciamo l'influsso, l'influsso.
E forse l'influsso di Sua Eccellenza, morto di Sua Eccellenza, magari li ispira a far arrivare i treni in orario. Questa è una proposta a costo zero per il governo.
Sì,
guarda,
costo
ho dato
zero.
Una proposta, sì, nel senso che viene prestato.
Mettere il busto di Mussolini
benissimo
nella stanza,
esatto,
dell'amministratore delegato,
sì,
di Trenitalia. Sì,
sì, questa è una proposta che io faccio, guarda, la regalo al governo, la do con compassione, senza animosità, senza che mi piacerebbe che si discutesse di questo. Questo mi piacerebbe sinceramente che si discutesse di questo.
Allora, intanto mi hai fatto perdere il filo, però tra le notizie più lette, devo dire la verità, siccome mi ha mandato un messaggio l'amico Pupo che stavo ascoltando, tra le notizie più lette in questi giorni, l'amico ho visto
Pupo,
nei siti.
Ma Pupo non fa un cazzo, cioè
ma
o stava
in macchina,
oppure
ma
manda messaggi. Ma io trovo incredibile.
Ma scusa, ma stai in macchina, ma saranno cazzi suoi.
Ma, no,
ma beato lui che non fa.
Pupo,
ma beato lui che non
niente,
fa un cazzo,
zero.
Beato
anche
lui.
Ha il tempo di mandare un messaggio al suo amico. Ma vedi, ma lavorerà un posto Pupo? No?
Ma sì, lavora, ma saranno affari suoi, un libero professionista. Lavora quanto meno possibile, guadagna ma moltissimo. Scusa, no, non avresti questa aspirazione, lavorare il meno possibile e guadagnare tantissimi soldi.
Se Putin mi dicesse, caro Parenzo, vieni qua, ti do 2, 3, 4 milioni di euro per fare la zanzara da qua,
non ci andresti.
Non lo farei. No.
Allora, no, ho letto questa notizia. Dicono che Pupo, è una cazzata sicuramente, abbia chiesto per esibirsi in Russia, tra le notizie più lette di diversi siti, un cachet da 35.000 euro, un'esibizione privata, whisky, prosciutto di Parma e hotel a 5 stelle. Come se fosse un delitto questa cosa qua. Ma e allora qual è il problema? Uno chiede ai privati il cazzo che vuole. A parte che whisky non mi sembra credibile, perché non mi sembra che beva del whisky. 35.000 euro mi sembra anche poco per un'esibizione privata. Cioè, ho letto da qualche parte le rivelazioni su Pupo. Ha chiesto 35.000 euro a un russo per un'esibizione privata, whisky, prosciutto di Parma e hotel a 5 stelle. Che cazzo deve chiedere? Un hotel a 3 stelle? A Mosca o non so dove? Ma io dico, ma la gente è matta. Ma che cazzo ve ne frega a voi dei soldi che chiede Pupo a un privato russo? Ma qual è il problema?
Mamma mia.
Ma perché?
Mamma mia?
Non ho capito. Perché mamma mia?
Mamma mia.
Ma perché
io... Già il fatto. Perché in questa fase qui io non me la sentirei assolutamente di andare a fare il cantore del regime.
Ma quale cantore del regime?
Corte,
ma guarda che sei, ti faccio querelare.
Alla corte del regime. Ma cosa fai querelare? Simpaticissimo Pupo, capisce lo spirito con cui lo dico. Cioè andare alla corte del tiranno, io non lo farei.
Gabriele
con
da
la
Roma.
Una storia che ha Pupo, una storia di libertà, di diritti,
Gabriele,
di giustizia,
dimmi, Gabriele.
Una bella storia italiana quella di Pupo, una bella storia italiana, una bella storia italiana,
perché io so che tu
una
sei
bella
uno
storia
dei più grandi giornalisti, sì, giornalisti presso
Gabriele,
l'Italia.
Gabriele, tu stai col viva voce, dunque non mi rompere i coglioni, sei col viva voce, togli viva voce, sì, o col viva voce o stai in un posto dove rimbomba tutto, per cui non fare il furbo con me, eh? Cioè sei col viva voce o con l'auricolare.
Sono nel cesso della palestra, Crucio.
Bene, nel cesso della palestra, resta anche nel cesso della palestra, bene.
Va bene.
Come ti fai? Come ti pulisci il culo, scusa, con la carta igienica oppure col bidet?
Allora, in palestra con la carta igienica, a casa col bidet.
A casa col bidet, benissimo. A casa col bidet, insieme alla carta igienica.
Uso il tuo metodo, tanta carta, e poi quando arrivo a casa faccio una bella
completi l'opera. Io non lo faccio mai,
l'opera.
Io non ripasso mai.
Io ripasso invece, io preferisco
ripassare.
Vabbè,
allora che vuoi, Gabriele? Cosa vuoi?
No, sapevo che tu comunque eri una delle più grandi teste di cazzo prezzolate del panorama giornalistico italiano.
Troppo poco, però perché?
Che prendi il gettoncino da media, certo.
Com'è
però,
che dice la Russa?
Adulatore.
Però, dicendo che del debito attendibile di Gabrielli hai superato proprio
ho detto che se devo affidarmi a qualcuno tra Del Debbio e Gabrielli, mi consegno proprio tutto a Del Debbio.
Pazzesco.
Chiaro? Mi consegno a
allora
Del Debbio.
Allora ti auguro che fa una bella fine, Crucio, perché con Del Debbio vai.
Daniele da Bologna.
Pazzesco.
Dimmi Daniele,
Crucio, shalom.
Prezzo per i grandi uomini dello Stato.
Dimmi Daniele, dimmi Daniele.
Ciao Crucio, shalom.
Abbiamo capito, è due. Abbiamo già
sentito un attimo. Allora, io ho chiamato perché sono esasperato. perché sono giorni, ore che parli di magrebini che delinquono.
Io non ho mai parlato di magrebini, non ho mai parlato di magrebini che delinquono. No.
Aspetta, quello che ti
quelli che hanno
dire
messo a ferro e fuoco diverse città sabato erano tutto tranne che magrebini, erano italianissimi dei centri sociali, anarchici, eccetera. Non diciamo cazzate. Dimmi,
vabbè,
Daniele.
Comunque
dimmi.
Parli di questi reati così bagatellari, ma bagatellari, tu che sei così diciamo.
Se ti distruggono un negozio,
confronti...
se ti distruggono un negozio, se sei il proprietario del negozio, voglio vedere se dici bagatellari.
Sta minchia che sono bagatellari. Quello che non riesco a capire è che tu non provi imbarazzo perché sei così a favore della legalità, sei amico delle forze dell'ordine e poi c'hai un grande amico che ti ha regalato pure un quadro che ci ha avuto qualche piccolo guaio con la giustizia.
Chi sarebbe,
non mi ricordo male.
Chi sarebbe?
Marcellino Dell'Utri.
Ma me ne vanto, ma me ne vanto anche.
Ah, e là è
ma me ne vanto anche. Ma per niente,
però dei Rost che è morto mentre metteva le cimici per prendere Provenzano.
Ma me ne vanto di quello che mi hai detto. Me ne vanto.
No, sei una merda.
Ciao Daniele.
Sei una merda.
Adulatore.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Se volete parlare al telefono con la Zanzara da fa l'80024 0024, oppure se volete mandare uno sfaccio i miei messaggi dopo a WhatsApp 393 71 71 701.
Così come vi siete permessi di coniare il termine violenza sulle donne, violenza di genere, io mi aspetto che coniate anche il termine violenza di mestiere, perché quella che sta subendo la polizia e stanno subendo i carabinieri è a tutti gli effetti una violenza che prende di mira solamente il loro mestiere e la loro istituzione. Vergognatevi. Evidentemente però quest'ultima non appartiene alle vostre minoranze, non appartiene alle vostre minoranze di froci, musulmani, trans e chi più ne ha più ne mette, e quindi andate a fanculo. Questa è la situazione.
Ma io mi chiedo, ma Crux, hai finito di leccare lo scroto a capezzone, quella supposta carta vetrata, quella supposta che va bene per tutti i culi? Ma per piacere, viene lì a fare il simpatico, e simpatico come un dito nel culo a uno che non piace, ovviamente. Per piacere, ma capezzone, capezzone, ma andate a fare in culo.
Le ferrovie dello Stato, soprattutto sull'alta velocità, ci va, passatemi il termine, razziale. La classe dirigente di questo paese è un governo intelligente, un ministro sveglio, su quella roba se ne occupa, perché la gente si vede e si accorge immediatamente se si blocca l'alta velocità, e quindi non diciamo le cazzate, non è che stiamo bloccando l'Italia, stiamo bloccando i ricchi che si permettono l'alta velocità, e i ricchi che si permettono l'alta velocità sono quelli che lavorano, producono reddito e che sono ancora incazzati neri per come funzionano i treni, non da oggi, da qualche anno.
Ma sai che non ho capito che cazzo ha detto Porro su questa roba
nulla,
qua?
Nulla,
non ho capito
nulla,
che ha detto
nulla.
Che in
è
realtà
è una super cazzola, perché siccome non poteva, te lo dico io com'è, siccome non poteva attaccare direttamente Matteo Salvini, perché,
ma perché non lo può
vice
attaccare,
premier del governo delle destre, non può, perché magari non gli piace neanche a Porro più di tanto, però gli dava fastidio, è più comodo attaccare Sala, è più comodo attaccare Lepore, è più comodo attaccare la sinistra, no? È ovvio.
Ma dice, non quindi, è l'Italia bloccata, ma i ricchi, dice, sono i ricchi
appunto,
bloccati.
Sì,
che non è vero, perché l'alta velocità la prendono tutti.
Lui sta pensando a se stesso, sta pensando a lui, sta parlando di se stesso. Porro è un grandissimo professionista, è un bravissimo giornalista, è anche un grande uomo di impresa, perché parliamoci molto chiaro, Nicola Porro è un signore che ha un fatturato molto,
vabbè,
molto
allora,
importante,
allora,
cioè se l'è guadagnato da solo, è una persona di grande successo.
Vabbè,
io
allora,
conosco Nicola Porro da 20 anni, è un amico fraterno,
vabbè, allora,
ed è un collega che stimo per la capacità,
vabbè,
che ha
di fare soprattutto quello che in Veneto si chiamano gli schei.
Gli schei, i denari.
Ha una grandissima capacità di fare impresa, è un bravissimo e brillante e polemico giornalista e gli voglio bene. Dopodiché, siccome non prende di petto
Salvini, militante delle destre,
perché sarebbe un modo per offenderlo, invece per me è un grande professionista,
è un sostenitore
del porrismo. Che cos'è il porrismo?
Farsi i cazzi
e quella
suoi.
Capacità molto bene, molto, e l'hai sintetizzato perfettamente.
Vannacci dice che Soros è più pericoloso di Elon Musk.
Vannaccione, ancora.
Beh sì, certo, perché qual è il problema?
Soros, cazzo, 96.
Giorgia Meloni dice Soros è più pericoloso di Elon Musk, d'accordo?
Ecco, assolutamente sì, perché noi abbiamo, cioè si sa che Soros ha finanziato delle campagne politiche,
vero.
Mentre Elon Musk fino a oggi ha espresso solo dei pareri, si è limitato alla libera manifestazione del proprio pensiero.
No, perché il suo X influenza il dibattito pubblico.
Però è vero quello che dice il generalissimo, i partiti politici e personaggi politici in Italia sono stati finanziati dal dottor Musk e dal dottor Soro, su questo non c'è dubbio, dai.
Ah, perché invece su questo Musk non c'è dubbio. Ha pagato la campagna elettorale di Trump.
Ma che c'entra? Quello in America, mica in Italia. In America, nel suo paese.
Secondo te, Elon Musk, quando stipulerà i contratti col governo italiano
vedremo. Business is business. Allora, vi preannuncio novità importantissime sulla vicenda falconiere. A partire dalle 20 ore italiana, per chi magari dalle 20, chi cazzo è che parla? Dalle 20 ore italiana, grandi novità sul falconiere, grandi novità. È barricato, non è barricato? Che sta succedendo? Verrà perdonato, non verrà perdonato? Importantissima questa cosa. L'uccello a che punto sta? Come sta l'uccello? Iari da Teramo, dici?
Sì, dimmi. Ma poniamo caso che il falconiere fosse stato una falconiera e avesse mostrato le poppe sui social, o la figa, o invece del pene. Vogliamo parlare di.
Sarebbe stato tutto diverso. Stai dicendo che c'è il tabù dell'uccello. Il tabù dell'uccello.
Allora, anzitutto questo, e sarebbero insorte le femministe. Se questa tipa eventualmente fosse stata licenziata.
Ma non possiamo
capire una cosa. Il dottor Lotito si sarebbe anche arrapato come una farina.
No, questo invece non si può dire assolutamente.
Questo non puoi dire. Lotito non si arrapa per definizione.
È un imprenditore, dottor Lotito. Non ho capito una cosa. Ma a cosa serve un falconiere?
No, serve per fare della scenografia allo stadio. Cioè lui prima
noi stiamo parlando. Noi però scusami, adesso non per dire nulla. Io
uno che addestra un'aquila, il falconiere. No, ogni volta che c'è una partita, c'è il rito dell'aquila.
Stiamo parlando da due giorni, scusi, perché poi sfuggono i dettagli. Fissiamo su alcune cose.
Dici, non è il presidente della Repubblica.
Da due giorni e passa anche tutti i siti, mica solo noi, perché hanno ripreso la nostra trasmissione. Figuriamoci. Quindi uno deve essere contento. Poi dopo uno però si ferma un attimo, da due giorni stiamo parlando di un signore che fa il falconiere. Va prima che inizi una cazzo di partita, ma non cazzo perché è della Lazio o del Milan, in generale una partita. Va lì e con il suo falco che ha addestrato, non si capisce a fare cosa, fa la sfilata con l'aquila prima che inizi una partita.
Corretto.
Stiamo parlando di questo. Il suddetto falconiere è accusato di aver violato il codice etico perché ha mostrato l'uccello che si è appena operato, quando mesi prima aveva fatto il saluto romano. Noi da due giorni, parlando di un signore che porta a spasso un'aquila da due giorni. E si sventola un codice etico per un signore che fa il falconiere.
Per carità di Dio, non posso contestare nulla di questa tua ricostruzione.
Fermo, se mi fermo, dico, c'è la questione degli ostaggi a Gaza, c'è il problema di Hamas, c'è il problema, c'è la separazione delle carriere che Nordio ha giustamente, secondo me,
peraltro,
proposto.
Da una parte il presidente del Senato parla di burraco, e poi dall'altra c'è
giorni,
il falconiere
in due
della
giorni ho visto adesso il sito Sport Mediaset, il falconiere si è chiuso, ma un signore che porta a spasso un'aquila, grattiera al guinzaglio, non lo so neanche come la tiene.
Addestrata,
c'è pure ragione questo,
l'ha addestrata a volteggiare,
che deve fare un'aquila se non volteggiare, che porca troia, è un'aquila,
ma che ti devo dire
ma io non so, adesso questo fa, chiamalo sto falconiere, perché lo mando a far culo a un certo punto, perché io capisco il dramma di tutti, ma adesso il dramma del falconiere,
vabbè,
no,
ma scusa, questo
che
qua
ha addestrato, mi è sfuggito questo dettaglio, cosa, infatti,
no,
cosa fa
qua, se lo chiamo non ti faccio entrare, perché sennò mi sfugge la notizia,
voglio mandarlo a far culo, perché voglio sapere che cosa fa il falconiere. Ha addestrato un'aquila.
A destra un'aquila, ma lo sanno tutti. Il falconiere è quello che porta all'Olimpico l'aquila della Lazio,
ma
che è il simbolo della Lazio. Si chiama Olimpia.
Chi si chiama Olimpia?
L'aquila.
Non si chiama Olimpia,
sì, si chiama...
perché non si. Se tu la chiami, non si gira. Non si chiama Olimpia, è un animale.
Su questo, anche qui non posso.
Un'aquila. E uno che a destra l'aquila si è fatto fotografare l'uccello e si è fatto un'operazione con una pompetta.
Questo è.
E quindi c'è il codice etico di un signore che ha il compito importantissimo di portare a spasso un'aquila prima che inizi una partita di calcio.
Quello che vuole applicare.
Questo è il dramma che si sta vivendo in queste ore. C'è gente che si mobilita e le petizioni e l'aquila. E no, perché il falconiere non può. Che me ne frega a me di quello che fa il falconiere?
Quello che ti segnalo, ti segnalo due cose.
Capito, a livello di discussione di questo,
chiedilo al New York Times, anche però chiedilo al New York Times.
Ma per carità, se uno mette, guarda, la parola, sto provando su Google, la parola falconiere, falconiere Lazio, mettiamo falconiere Lazio, vai sul motore di ricerca di Google, vediamo, notizie principali: Bernabé, la protesi, le foto hot, Lotito accetta l'incontro, ma come se fosse una trattativa. Lotito accetta l'incontro col falconiere. Ma che me ne frega a me di questo che gira con un'aquila prima di una partita di calcio?
Il falconiere della Lazio, intrasferibile da Formello.
Today, Fanpage, Repubblica, Corriere, la Gazzetta dello Sport, il Fatto Quotidiano, falconiere Lazio, Lotito furioso da Cruciani, Parenzo, fatti mandare a fanculo. Ma voglio dire, ma di chi stiamo parlando?
E Anim da Modena, vai,
Buonasera.
Ti segnalo che il signor Rodito è anche presidente della commissione bilancio al Senato, credo.
Ma va benissimo, ma infatti parliamo di quello con l'ottimo Lotito.
Smettila, Parenzo, fammi parlare.
Dimmi.
Allora, quello che volevo dire io, da immigrato, copaesano pure di Rami.
Sì, perché sei tunisino di origine, sei tunisino?
Sì, sono nordafricano sempre.
Nordafricano.
Però,
che sei, tunisino, egiziano, allora, nordafricano e tante cose insieme. Dimmi.
Sì, sono tunisino.
Tunisino, vabbè, mica è un dramma, mica ti ho detto che sei un mafioso, sei tunisino, mica ho detto che sei un fiota da una mignotta,
ma
sei tunisino.
Non è mica un'offesa.
Ma
allora,
me lo dicevi, allora ho insistito, dimmi, allora?
Allora, volevo dire solo, se tu hai fatto la tua scelta, hai deciso di non fermarti in un posto di blocco, dovresti assumere la responsabilità di tutto quello che succede dopo.
Sì, lo vedi che però vedi il tunisino integrato, immagino, in Italia, scusami Enim, ma tu sei integrato, sei un criminale, sei un pregiudicato,
no,
hai commesso reati, che ne so, qua
non posso dirti niente, non ho neanche scelto adesso la mia strada.
Questo è importante, non hai scelto la strada, significa che qualche piccolo crimine l'hai commesso, diciamoci la verità, qualche piccolo crimine l'hai commesso.
No, sono due anni in Italia, quindi
stai da due anni in Italia, sei arrivato qui illegalmente?
Sì,
sei arrivato illegalmente, vedi che sei un clandestino, sono un clandestino, possiamo dirlo o no?
Una bellissima storia.
Ma
capito,
è un clandestino,
giusto? Una bellissima classica storia.
Che succede?
allora non Parenzo, tu deve vergognare
questo signore.
Ma tu che non sto devi bussare gli immigrati, tu non devi fare il fenomeno, difendere gli immigrati, tutti gli immigrati, no, ma se hai fatto un reato, se hai sbagliato qualcosa, devi assumere la responsabilità.
Bravissimo, bravissimo. Certo. Tu sarai anche un clandestino, però mi sembri assolutamente integrato. Se non ti fermi al posto di blocco, però, ti attacchi al
carcere. Ma non cambia niente se tu mi dici che sono clandestino. Io lo so che non sono clandestino, però non cambia un tanto.
Ma non lo so,
per
me lo stai dicendo tu che sei da 2 anni in Italia. Ti ho chiesto se sei un clandestino. Tu mi hai detto.
Sono 2 anni in Italia. Prima ero uno studente, poi ho iniziato a lavorare.
Ah, va bene, non sei clandestino allora.
Non sono clandestino.
Ah, va benissimo, però se arriva...
Ma per me non cambia un cazzo. Se tu fai un reato, tu devi prendere la responsabilità. Tu non devi buttare tutti gli immigrati insieme a ogni volta che succede un problema. Cazzo, cioè,
bravissimo, Anime, sei bravissimo. Hai detto una cosa corretta.
Scusami, un'altra cosa.
Dimmi.
Ma per Parenzo...
Sì.
Se tu vuoi fare il fenomeno difendendo, non lo so,
sì,
gli immigrati,
sì,
ma non siamo uguali, anche noi gli immigrati, anche cioè, se siamo compaesi, non siamo mica uguali.
Non sono tutti uguali, dice.
Ma l'ho capito, dice, lo so, certo che non sono uguali.
Non sono uguali, lui si comporta bene, altri non si comportano bene, questo vuole dire.
Grazie
giusto.
Al cavolo, e lo sappiamo.
Fermo
questo,
là, fermo, fermo.
La zanzara.
Dottor Cruciani, buonasera. Volevo solo dire una cosa. Non fermandomi all'alto dei carabinieri, mi sono procurato un grave incidente causato da me, perché non mi sono fermato come un coglione. E ringrazio i carabinieri che stavano in servizio quella sera, che mentre io non mi fermavo, loro mi hanno inseguito e mi hanno pure soccorso salvandomi la vita, chiamandomi l'ambulanza. Perciò pace all'anima del ragazzo che è morto, ma hanno rotto i coglioni. Se scappi, stai in torto.
L'altra sera ho fatto un sogno bellissimo. C'era un rumeno che picchiava a sangue Parenzo, accanto un carabiniere, Parenzo che implorava il carabiniere di aiutarlo, il carabiniere che dava al rumeno un libro dei diritti e delle pene e diceva per cortesia la smetta, per cortesia la smetta, lui non la smetteva e il carabiniere ovviamente non poteva, faceva spallucce dicendo che non poteva intervenire perché altrimenti quei pezzi di merda come lui lo avrebbero messo in croce. Che bel sogno, cazzo, che bel sogno.
Mario Giordano e le forze dell'ordine. Vai Mario!
Diciamoci la verità, oggi un poliziotto e un carabiniere si starà chiedendo ma perché io devo fermare un delinquente che poi finisco nei guai, vengo indagato, se poi gli metto le manette, mamma mia, e se poi un immigrato, sono razzista, sono un torturatore, ma perché dovete venire, che poi fa altro, dopo 2 ore torna libero, perché devo rischiare? Togliamo via, giriamo le macchine e andiamocene via. Nessuno vuole le forze dell'ordine al di sopra della legge, ma è semplicemente se un poliziotto o un carabiniere ferma un delinquente, ferma un criminale, non deve essere indagato perché sta facendo il suo mestiere, sta facendo il suo lavoro. Il lavoro delle forze dell'ordine è fermare le forze del disordine, è normale, no? E invece no, qui siamo al mondo all'incontrario.
Il mondo all'incontrario, ma cosa si può dire? Cosa si può dire contro
tutto,
quello che sostiene
tutto.
Mario Giordano? È puro
tutto.
Buonsenso, diciamo la verità, è puro buonsenso.
Lui ha anticipato quella che è un'inchiesta in corso su un tema delicatissimo.
Lui, invece
è la morte
il sindaco di Milano
ragazzo.
Che dice che i carabinieri hanno sbagliato, quello.
Sindaco,
ma quello è Mario Giordano, può dire il cazzo che
guarda,
vuole, quello è il sindaco di Milano. Ma no,
guarda,
ma come fai a non capire la differenza?
No, guarda, il sindaco di Milano.
Cioè,
non
quello
ha
non può esprimere una sua opinione. Ha detto che i carabinieri hanno sbagliato. È gravissimo quello che ha detto.
Giustamente, vedendo le immagini, io capisco che voi state attaccando il buon governo di una città. Lo capisco.
Ma quale
lo
buon
capisco
governo?
Sala vi fa paura. Sala vi fa paura e quindi lo attaccate. Vi capisco. Vi capisco. È diventato il bersaglio. È diventato il bersaglio delle destre. Perché lì
ma
c'è
mi sta
un buon
pure
governo.
Simpatico. Mi sta anche simpatico.
Ah, figurati,
posso dirti,
figurati se non ti stava simpatico.
Mi sta simpatico. Mi sta anche simpatico. Posso dirti la verità. Personalmente mi sta simpatico. Dopodiché, che cazzo vuol dire? Io, anche se una persona mi sta simpatico, lo conosco, abbiamo parlato un sacco di volte insieme, eccetera, lo attacco quando è il caso di attaccarlo. Quando mi sembra sia il caso di attaccarlo, lo attacco. Sì, ci siamo incontrati in un sacco di occasioni, abbiamo parlato tranquillamente.
Mi dispiace.
Penso che abbia fatto delle cose buone e delle cose sbagliate. Ma io non ho il prosciutto davanti agli occhi. Non sono ideologico, non è perché di sinistra lo attacco a ogni piè sospinto. In questo caso lo attacco.
È un riformista.
Senti, è di sinistra, ma non ho detto che è della criminalità organizzata. È di sinistra. Vi vergognate di dire che siete di sinistra?
È una zecca. È una zecca.
No, Federico da Cuneo, ma assolutamente. Ma quale zecca? Ma assolutamente no, figurati, anzi. L'ha nominato centrodestra all'Expo quando l'abbiamo conosciuto. L'ha nominato Berlusconi.
E lì vi andava bene.
Federico,
andava bene
invece.
Pazzesco.
Dimmi.
Pazzesco.
No, volevo parlare di riferimento a come mi pulisco il culo.
Sì, ottimo tema per distaccarci un po' dai soliti temi. Ottimo, come ti pulisci il culo?
Io vado direttamente di bidet senza mai usare la carta igienica e ti dirò di più, anche quando sono in giro, perché io sono abbastanza alto e quindi il bagno disabili, il lavello del bagno disabili è perfetto per farsi il bidet.
Scusami, tu non ho capito, non usi, vai in un bagno pubblico dove notoriamente non ci sono i bidet tranne in rari casi.
Esatto.
Tu vai nei bagni dei disabili e una volta che hai cagato, defecato nel bagno pubblico, ti pulisci il culo, siccome sei alto, in che cosa? Nel bagno, nel lavandino dei disabili? Non ho capito.
Nel lavello, poi lo lascio logicamente bello pulito perché chi deve arrivare.
Quanto devi stare? 20 minuti devi stare dentro un bagno.
Il dispiacere che mi fa tutto
questo. Tempo che devo stare.
Ma perché dispiacere? Si sta parlando di cose normali che succedono a tutti gli italiani. Come ci si pulisce il culo quando uno va in un bagno? E ci si pulisce il culo anche così. Cioè, lei come si pulisce il culo? Me lo dica, lei dietro il vetro là che fa tanto il simpatico che fa le foto dietro il vetro là. Si pulirà il culo.
La carta igienica, mi piace l'acqua, se no non rimane bello pulito.
La carta igienica è necessaria, posso dirti la verità, io la uso tantissimo, è necessaria anche se provoca ogni tanto, ne abbiamo parlato, delle piccole scoriazioni o comunque può dare del prurito all'ano, nella zona anale, perianale, però comunque ragazzi quello è...
No, non sono d'accordo,
quello
non
che fai tu, quello che fai tu Federico è una cosa stranissima, è una cosa molto strana perché oggettivamente non si può adesso farsi il bidet nel lavello, sì, io non me lo faccio, è una cosa complicata, a meno che la situazione non sia drammatica, ecco, a meno che non ci siano delle tracce troppo evidenti, diciamo, di quello che sappiamo, di merda, allora quando la situazione non si può risolvere con la carta igienica uno oggettivamente passa a metodi più profondi. Ciao Federico, ciao. Fabio da Prato, vai Fabio, dimmi.
Cioè, da oggi non c'è il sindaco di Milano, c'è il giudice Sala.
Bravissimo.
Il giudice Sala che esprime sentenze e non rispetta soprattutto le forze dell'ordine. Questa è una mancanza, secondo me, di rispetto importante.
Ma no, ma ha detto hanno sbagliato, ma chi ha detto Sala? Ma come fai a dire hanno sbagliato? Lascia perdere il tuo giudizio sull'inseguimento, ce ne fottiamo di come Sala giudica l'inseguimento. Ma è una follia naturalmente dire sbagliato
l'inseguimento. Invertito l'onere della prova.
Cioè qui siamo a Sala, sindaco di Milano, che dice hanno sbagliato. Ma che cazzo ne sanno? Ne sai che hanno sbagliato a fare quell'inseguimento?
Poi
che ne sai tu?
20 minuti sono tanti.
Ragazzi, hanno fatto il loro mestiere, le forze dell'ordine devono inseguire i presunti ladri, eccetera. Non diciamo cazzate, dai, su. Il discorso deve essere chiuso con una parola: le forze dell'ordine devono inseguire i presunti ladri. Quello che accade dopo la fuga, amen. Siamo tutti dispiaciuti, ma per la carità di Dio, ci dispiace nella maniera più assoluta che una persona sia morta, ma se non si fosse fermato il suo amichetto alla guida della moto, tutto questo non sarebbe accaduto.
Ma 20 minuti a giro. Cioè,
no, ma io sono il padre, dice delle cose anche ragionevoli contro, dice basta violenza.
Ciao.
Allora, Allora, mi sembra che sia già in collegamento da Mediaset, dove si trova Karima Amual. Buonasera, buonasera, dottoressa Amual.
Buonasera Giuseppe, buonasera.
Come andiamo? Ma perché non si chiude questa? Dimmi che c'è. Già mi vuoi attaccare?
Ma no, io chiederei alla regia un applauso, una ola, perché sono riuscita ad arrivare in tempo senza ritardi da Roma a Milano, quindi io
bravissima,
un applauso,
ma perché la normalità della situazione,
mi abbracci questa sera quando arrivi,
è la normalità, Karima, è la normalità,
è la normalità.
È inutile che adesso maramaldeggiate nei confronti di un ministro che non c'entra un cazzo con il ritardo dei tre.
Non c'entra un cazzo, oggettivamente non è il capo, non è il ministero, nel Parlamento, lo vuole cacciare dal Parlamento.
Lei
è arrivato, pare, dove mette piede, insomma, fa danni.
Ma che ne sai questo... tu che fa danni? Ma che
ne so fa io. Danni. Dillo alle persone che tutti i giorni prendono il treno e si ritrovano. Una volta è un chiodo, una volta è un complotto, una volta non so che cosa si potrà inventare adesso. Muale, però andiamo.
Ma tu
andiamo
pensi che la gente che ha i ritardi dei treni se la prende con Salvini? Tu pensi che la gente veramente che con i treni che ritardano, che magari fa un'ora di ritardo, due ore di ritardo, se la prende col ministro dei trasporti, secondo te? Ma se la prenderà con l'organizzazione, con l'organizzazione Trenitalia,
sì.
Trenord o altri treni locali? Ma di che cazzo parlate?
Quanto
dai,
mi piaci quando fai l'ingenuo.
Ma che l'ingenuo,
sei veramente,
dai,
carino. Quando si tratta, guarda, di difendere i tuoi amici,
brava,
sei sempre lì a trovare le giustificazioni con quella vocina tanto carina.
Scusami, Karima, io ho attaccato mille volte Salvini per mille motivi. Guarda, il codice della strada, la droga
banchiere.
E tutto. Dai.
Mi ha appena scritto un importante banchiere.
Un importante banchiere
mi ha appena scritto. Sì, si chiama.
Ma perché non ti scrive mai un gelataio? Un operaio, un impiegato, ti scrivono sempre banchieri, giornalisti, imprenditori, manager.
Mi scrive: caro David, buon anno. Innanzitutto sono in taxi che sto andando in un famoso circolo romano per un pranzo plassé. Ti ripresente, così ti insegno una cosa: sono le 8, si chiama pranzo.
Sono le 8 meno 4.
Si fa? No, ecco. E qui
ti puoi dire a questo qua di andare a fare in culo un attimo. Puoi dire a questo banchiere di parlare come mangia? Gli italiani dicono cena.
I grezzoni. Allora, quando uno fa la prima colazione del mattino, quella che è il mattino, ti svegli, ti lavi i denti, fai la prima colazione, poi ti rilavi i denti.
Sì, lo so.
Prima
lo so.
Colazione è il pranzo. E il pranzo, no? Si chiama piccola prima colazione. Colazione e pranzo.
Vabbè.
Ok?
E poi?
Non c'è la cena. La cena.
Perché
tu vai a
è
cena.
È una cosa popolare.
Lui va.
Io vado a cena perché si parla così. Gli italiani parlano così.
Oh, ma scusami, caro David, buon anno. Innanzitutto sono in taxi che sto andando in un famoso circolo romano per un pranzo plassé. E mi devo sorbire Cruciani che intervista gente che fa il bidet nel lavandino.
Certo.
Ma che roba orribile, caro David, mi dispiace.
Cambiasse radio, non ci cagasse il cazzo. Ma basta cambiare radio, non ci cagasse la minchia questo banchiere. Chi è questo banchiere? Ma che me ne frega a me dei banchieri, non me ne frega nulla di questo banchiere, a meno che non sia.
Senti, ma dimmi perché mi hai chiamato adesso? Non te ne frega niente del banchiere, Salvini,
perché
non
c'hai
fa
fretta?
Niente.
C'hai fretta? Che c'hai?
Dai, che c'ho da fare, io ho un lavoro, c'ho da fare.
Dai. C'ho un cazzo.
Mentre tu invece mi cazzeggi alla
radio. Ti stai truccando, ci metti un'ora per truccarti, diciamola tutta la realtà. Ci metti un'ora per abbindarti, per arrivare davanti alle telecamere, questa è la realtà dei fatti.
Perché non posso.
Per carità.
Adesso non posso neanche truccarmi.
Per la carità
meglio
di Dio.
Meglio che presentarmi come ti presenti tu, con i capelli sfatti. Ti vorrei dire questo. C'è la mia parrocchiere
anche
che
unti.
Ti mette in fila e vorrebbe.
Anche
esatto,
unti, anche
vorrebbe
unti. Vorrei che precisassi.
Uno shampoo e una piega. Quindi, sinceramente.
Anche unti, io aggiungerei. Scusi, signora Male, lei nei giorni scorsi ha avuto da ridire sull'inseguimento dei carabinieri. Come mai ha avuto da ridire?
Non ho avuto da ridire, mi hanno chiamato
ha arricciato il naso, ha arricciato la sua treccina curata.
Cosa? Senti, caro, piuttosto vorrei sentire te dopo quei filmati che insomma abbiamo
non hanno
avuto
cambiato, non hanno di cambiato niente. Di un millimetro.
Avete
non hanno cambiato
fatto di
un
tutto per spacciare quei due ragazzi, compreso il povero Rami, come fosse un delinquente.
No, mai detto questo, non me ne frega niente.
Che si scopre che la catenina della madre di uno di questi.
Vabbè, e ma qual è il punto? Hanno sbagliato, i carabinieri o no? Andiamo al punto.
I carabinieri non sbagliano mai a fare il loro dovere,
invece
a difendere tutti noi cittadini.
Non fare questa inutile inutile premessa.
No, qui bisogna fare le premesse perché voi siete furbi.
Allora dimmi, ma che tagliavi i pezzi? Sei in diretta, che
tagliavi i pezzi perché pure veramente.
Ma sei in diretta, che cazzo dici, dai?
Vai, ma in generale, per mettere in bocca le parole che altri
dimmi,
dicono,
allora.
Quindi le premesse vanno fatte, caro mio Cruciani.
Va bene, dai.
Dopodiché quelle immagini ci consegnano.
Che cosa ti consegnano?
Un inseguimento fatto non proprio a regola. Poi non sono un magistrato.
L'inseguimento non fatto a regola. Arriva il tecnico degli inseguimenti. L'inseguimento. E che dovevano fare invece di inseguirli per 20 minuti? Cosa dovevano fare?
Ci sono dei protocolli.
Le
forze dell'ordine che non sono Giuseppe Cruciani o Davide.
E che ne sai che non è stato fatto a regola?
Sono preparati e hanno dei regolamenti per fare.
E che sarebbe stato meglio fare secondo te?
Io non sono nessuno.
E allora perché dici che non sono state fatte a regola?
State facendo fare una figuraccia alle forze dell'ordine che non ve ne rendete neanche conto.
Ma perché?
Conto.
Scusami, non ho capito.
Io credo tra la. Perché?
Ma che
perché
ne sai che non è stato fatto a regola questo inseguimento? Che ne sai che non è stato fatto a regola? Che ne sai?
Senti, adesso però intanto.
Ma che ne sai? Ma dimmi che ne sai? Hai detto tu, non so. Ma l'hai detto tu?
Intanto si stava cercando di insabbiare la.
Vabbè,
diciamo,
ma questo è un altro discorso. Perché non sarebbero stati.
Caro mio,
perché non sarebbe stato fatto a regola? Perché non sarebbe stato fatto a regola?
Perché sappi perché quei due poliziotti hanno intimato al testimone di. Hanno ordinato al testimone di cancellare il video del telefonino perché nel verbale non hanno omesso.
Ma dove? Ma perché l'inseguimento non è stato fatto a regola? Perché l'inseguimento non è stato
fatto in regola? Perché se tu falsifichi un verbale, mio caro Cruciani,
ha già deciso che ha falsificato il verbale.
Ma chi ha deciso? Io ti sto mettendo in fila dai fatti.
Va
io
bene.
Ti sto mettendo
che
in
cosa dovevano fare secondo te? Che cosa dovevano fare? Prendere la targa? Prendere la targa? Grazie al cazzo, grazie al cazzo.
Siete vomitevoli e tu
perché?
Per primo che
perché?
Vai a fare il lecchino ai carabinieri e ai poliziotti e dire
certo.
Ah, non siamo sempre
no?
Dalla
io
parte
ho detto che l'inseguimento è doveroso.
Senza ma. Ma
l'inseguimento è doveroso.
Il sindacato stesso
hanno sbagliato a non fermarsi. Hanno sbagliato a non fermarsi. Non è l'ovvietà. Tutto quello che succede dopo è la loro responsabilità.
Questo. Caro mio, mi dispiace.
Diritto
ma
allo speronamento. Diritto allo speronamento. Si può speronare una moto. Speronare.
Questo concordalo. Se volete, se vuoi, poi diciamo intervenire
con chi?
Il ministro della giustizia Piantedosi, i tuoi amici per inserire anche queste nuove modalità.
No, ci sono già queste modalità, ci sono già in America gli sparavano direttamente al diritto di ammazzare,
diritto di ammazzare. Perché tu dici diritto. Siccome non si è fermato.
Allora dilla chiara, li hanno ammazzati, dillo.
È morto uno, Gioia.
L'hanno ammazzato o no?
È morto.
Ma grazie. L'hanno ammazzato o no?
È morto. Così.
È morto, ragazzi.
È morto perché quello non si è fermato. Perché quello non si è fermato.
No, tesoro,
sì,
non è
certo.
Questo.
Ah, non è quello.
È morto perché nell'inseguimento, prima di tutto, è caduto il casco. Dopo si è cercato di farlo cadere.
Certo.
E dopo c'è stato, diciamo, una collusione.
Una collusione.
Probabilmente
fermi
da quello che si è visto.
Fermi tutti, aspetta, fermala.
Accanto a me Mirko De Carli, buonasera.
Ciao David.
Già ribolle.
Senti come inizia l'anno con la bava alla bocca.
Già ribolle, popolo della famiglia, consiglio comunale di Riolo Terme, l'unico consigliere comunale del popolo della famiglia. Scusi, Parisi ha sentito questa cosa incredibile, non c'è nemmeno il coraggio di dire le cose come stanno, perché almeno quelli di Potere al Popolo, altri esponenti della sinistra
ma
organizzata.
Oggi cos'è, scusami Cruciani, primariamente sì. Cos'è oggi? Il palio degli stronzi?
Sì. Questo comprende anche la Mual? Comprende anche la Mual?
No, la Mual non partecipa al palio degli stronzi, è arrivato lui e inizia il palio degli stronzi.
È ovvio, il
la
principe.
Mual è una persona. È una persona talmente per bene che mi dispiace che sia qui. Perché da qua io non so. Mi dispiace.
Scusi,
che
ha
sia
seguito
qua,
questa, questa bizzarra teoria di Sala e forse anche della Moarra sul fatto che questo inseguimento è stato fatto male, non è stato fatto a norma, non è stato fatto offrendo dei fiori, accostando e dicendo: scusate, potete fermarvi, cari, che controlliamo i vostri documenti. Ma vaffa.
Hanno rotto i coglioni. Beh, cioè, vogliono spiegare
ecco
a poliziotti
ecco
e carabinieri. Come cazzo devono fare il loro lavoro? Quando uno non rispetta le leggi e quando uno scappa davanti alle forze dell'ordine, lo vanno a prendere come cavolo gli pare, speronamento non speronamento. E in
dove
un paese normale, normale si sta dalle
nel
parti di chi
Amurabi,
segue il coglione che scappa. Non si dà ragione al coglione che scappa. Solo che voi siete abituati ad andare in quei locali dove questi coglioni non ci arrivano, perché voi nelle strade, nei marciapiedi non ci camminate, non ve li conoscete questi problemi, li conoscono i poveretti che la sera vanno in giro per i mezzi pubblici che voi che non volete farci andare con le auto ci rompete i coglioni, e quindi è tutto un mix di stronzate che da sale in giù vogliono proporre, e io propongo a questi poliziotti una medaglia al valore,
carabinieri,
una medaglia al valore,
questi che hanno inseguito,
assolutamente medaglia al petto. Se io fossi il sindaco, li chiamerei davanti a tutti e gli darei l'ambrogino d'oro. A loro sono degli eroi cittadini perché vogliono salvare la sicurezza di chi non ha sicurezza.
Un attimo, replica. Prima Mual, poi Parenzo. Mual.
Ma intanto vorrei capire da quale grotta l'hai fatto uscire questo personaggio.
Sempre
che io
così.
Non conosco. Da quale grotta? Questo
perché?
Dovrebbe farti il da spalla?
Ma che
perché
dai?
È un ospite. Ma
un
mi
ospite.
Sembra che soffra di analfabetismo proprio pesante.
Ma perché analfabetismo? Ha detto delle cose assolutamente corrette,
delle ovvietà, anche questo con questa
premiare i carabinieri ha ragione.
Tu stai mai in mezzo alla gente, una persona normale, non
guardi,
in uno studio televisivo.
Le forze dell'ordine non sono di sua proprietà, ma sono lì per difendere i cittadini tutti.
Appunto,
esattamente. Non sono né di destra né di sinistra.
E che c'entra?
E ripeto, sono anche loro degli esseri umani. E gli esseri umani possono sbagliare.
Allora?
E se sbagliano,
allora?
Come è giusto che sia, perché siamo in uno stato di
hanno inseguito dei presunti criminali.
Ma tu non sei nessuno.
Hanno inseguito dei presunti criminali. Riesci a dirlo che hanno inseguito dei presunti criminali?
Ma siete voi dei presunti criminali?
Sì, presunti. E che ne sanno quelli? Che ne sanno ancora?
Quello che abbiamo adesso in mano non due criminali,
ma quello è
un
altro discorso. Dopo,
con delle forze dell'ordine che hanno cercato di insabbiare, diciamo, quelle che potevano essere degli elementi per le indagini. Tant'è vero che c'è tutto da costruire e c'è anche un ragazzo, pensate un po', che è stato intimidito di.
Vabbè, ma quello che c'entra,
importante
è questo, e non quelli che non
pazienza.
Si fermano, e non quelli che non si fermano.
È tanto importante perché io credo che questo dramma diventerà qualcosa di forte nella memoria di tutti i ragazzi, ma senz'altro anche quello fatto dai carabinieri.
Ma c'entra qualcosa il fatto che fossero immigrati o comunque di una famiglia di immigrati, secondo te? Avanti con quest'altra cazzata. Sentiamo.
Ma state zitto, mamma mi fai dire le cazzate.
Sentiamo.
I due ragazzi avevano il casco, non credo che le forze dell'ordine avessero fatto l'alt perché hanno visto due neri sotto un moto. Quindi non c'entra niente.
Meno male.
Vai, fai qualcosa
almeno questo, meno male.
Su.
Vai, fermi, dai. musica.
Dopodiché
musica.
Però il razzismo c'entra nel momento in cui viene trattato il caso.
Come
quello
trattato? Che c'entra il razzismo? Ma chi ha mai parlato di colore della pelle?
Se fosse stato un ragazzo di nome Marco o Giovanni, sì, ci sarebbe proprio, non so, le manifestazioni.
Ma guarda che le manifestazioni l'hanno fatta a favore di quell'altro, sì, non è che l'hanno fatta a favore dei carabinieri. Sono giorni che assistiamo a città messe a soqquadro da criminali in nome di rami.
Città messe a soquadro, ma non esagerare con questa descrizione.
Non è vero. Dunque un commerciante, un negozio distrutto
violento,
non va bene.
Messo a soquadro dai violenti che saranno qualche
dunque
ma
a Bologna
comunque ti voglio ricordare sempre che sembra che ci sia al governo la sinistra, che di queste cose si dovrebbero occupare la maggioranza, quindi tutti coloro che dicevano che una volta arrivati al governo avrebbero eliminato tutte, diciamo, quelle frange di estremisti, di clandestini, di irregolari e quant'altro.
Se ne occupi la Meloni.
Qui tutto il giorno
ma magari se ne occupasse dando mano libera alla polizia in piazza. Mano libera. Musica. Aspetta, ferma là. Allora, lei più volte ha detto, tanto per cambiare argomento, caro De Carli, lei più volte ha detto che lei considera gli omosessuali.
Ma la cosa incredibile è che lo intervisti come fosse una persona normale.
Beh, certo, è normale, è normalissimo. Scusa, molto più normale di quella precedente. Scusami, tu consideri gli omosessuali praticamente dei malati.
Malati, l'ho detto più volte, è una malattia.
Ora, ho capito, però, di fronte alla parola malattia, bisogna specificare che vuol dire malati.
Sono persone che hanno un disturbo.
Cioè, gli omosessuali.
Un disturbo, ma lo diceva l'OMS finché l'ideologia non voleva modificare la realtà dei fatti.
Beh, allora Bergoglio dice che nei seminari possono entrare purché sono casti, cioè il Vaticano.
Ma non entrerà nessuno perché un omosessuale casto non esiste, perché l'omosessuale è omosessuale perché se lo fa mettere nel culo.
Beh, ho capito.
E quindi
che
non
c'è,
potrà mai ricercare la castità. Bergoglio semplicemente gli dice: non rimanete omosessuali, diventate casti, e quindi lasciate l'omosessualità. Dai, è una furbizia. Una volta tanto c'è una furbizia. Poi ripeto, mi devi trovare l'omosessuale casto. Adesso, ragazzi,
non è che
telefonate.
Sono tutti quanti pronti là a prenderlo nel culo, come hai detto.
O lo prendono o lo danno. Non c'è grande alternativa.
Ci saranno quelli che si baciano senza fare sesso.
Non esiste, perché l'omosessualità è legata alla perversione sessuale.
Ma che vuol dire? Ma perché?
È vero. È una scelta di carattere sessuale, non affettiva.
Moal, rispondi pure a questo tra poco. Ferma.
Intanto vorrei subito.
Aspetta un attimo. Ferma.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Allora, ora mi dovete spiegare una cosa. Ditemi voi se è giusto se nella provincia dove sto io, quando mi sintonizzo su Radio 24, debba subire questa cosa. Ora vi faccio sentire. Sentite, allora vediamo un po'. Seleziona Radio 24 o vediamo un po'
cosa. Cristo, ascoltaci.
Cristo, esaudiscici.
Cristo, esaudiscici.
Padre celeste, Dio,
pietà di noi.
Cioè, Figlio redentore del mondo.
Vi sembra giusto? Pietà. Vi sembrano le imprecazioni di Cruciani queste?
Dio. No. Pietà di noi.
Pietà di noi.
Solo Dio.
Pietà
di noi.
Santa Maria.
Pietà di noi, peccatori.
Pietà per noi.
Questo è un messaggio all'azienda, naturalmente, perché le frequenze ogni tanto vanno corrette, perché effettivamente sentire una preghiera al posto della zanzara è un po' esagerato.
È incredibile.
Siamo accanto a me, ripeto, il dottor Mirko De Carli, che ha appena detto la sua sia sull'immigrazione, in particolare sulla vicenda Rami, sia sulla vicenda degli omosessuali, e la signora Karima Mual, che fra poco deve andare via, lo so, che però
dare la parola
che
è
vergogna, che vuole dire qualcosa su quello che ha appena detto De Carli, giusto signora Mual? Che cosa da dire?
Giuseppe, intanto vorrei che tu mi chiedessi scusa, perché prima, quando avevo detto questo signore da quale grotta l'hai fatto uscire, tu subito te la sei presa dicendo ma come un ospite. Mentre invece dovresti aprirgli la porta dello studio e invitarlo a tornare nella grotta dopo quello che ha detto. Siamo nel 2024 ormai, diciamo. Se uno dice che una persona omosessuale è malato, vuol dire che deve, insomma,
sarebbe da accompagnare
alla porta, intanto, perché sta offendendo.
Beh, è un'opinione.
No, questa è un'offesa
a milioni di persone.
Ancora più che le persone omosessuali non solo vivono delle discriminazioni.
Ma uno ha un'opinione, mica ha detto che devono andare in prigione, ha detto che secondo lui sono malati, mica ha detto che devono essere bruciati in piazza.
Ho detto prima, quel signore va riportato nella grotta in solitudine a far leticare quelle idiozie che ha appena detto.
Scusi, una donna che abortisce, adesso le faccio sentire un'altra cosa che sicuramente la sorprenderà. Una donna che abortisce, lei come la descrive, come la definisce?
Come avviene in tanti stati americani dove non c'è più il diritto all'aborto.
Cioè, come la definisce?
Per cui è un reato.
Cioè, un'assassina?
Commette un reato, uccide una vita.
Uccide una vita. Dunque, lei vorrebbe togliere l'aborto, vorrebbe...
Ma l'aborto va tolto per forza! Ma è mai immaginabile che una persona che ammazza una vita che nasce sia un'eroina?
No, la parola non si può togliere.
Ma per piacere, ma per piacere. Ma tu sei di una banalità, dici delle banalità. Uguali a tutte. Non sei... Sei talmente triste nel dire la tua opinione. Che è una fotocopia con ciclo stile. Che andate a ripetere, una vita che nasce è vita e nessuno ha il diritto di ucciderla, nemmeno la sua madre.
Ma che se la ammazza
è una persona che ha dei problemi e va aiutata anche lei, non va esaltata come libertà. Ma per piacere,
perché vuoi togliere la parola a un antiabortista? Spiegami,
anche loro ci toglierebbero.
Mamma, allora mi David che gli dispiaceva che fossi qui al telefono con voi. Io voglio confessare questa sera che io ogni tanto rispondo al telefono perché faccio del volontariato.
Ma non diciamo
faccio
casa,
del volontariato, quindi partecipo.
Adesso ti mando a fare in culo pure io fra poco. Adesso fra poco ti mando a fare in culo pure io. Altro che
volontariato.
Scusami.
Adesso fra poco ti mando.
Ma che inviti questo?
Ma che vuol dire? Ma che sei un antiabortista? Contesta quello che dice, io... contesta quello che dice.
Ma è contestato dalla realtà questo signore, ormai è superato dalla realtà.
Ma la realtà che uno può essere contro l'aborto?
Superato dalla realtà, sto parlando dell'omosessualità. Dopodiché l'aborto è stato anche lì superato dalla realtà, perché nel nostro paese, per fortuna, una donna può abortire, quindi c'è una legge nella sua libertà.
In Marocco si può abortire
anche
o no?
Anche lì, mio caro, anche lì, eppure se non fosse libertà in Marocco, ti chiedo. Io mi farei in quattro per far sì che sia una libertà, come tante libertà.
Ci sono le unioni civili in Marocco, ci sono o no le unioni civili in Marocco? Ci si può
non ci sono le unioni civili.
E perché non vai a fare una grande battaglia nel tuo amato Marocco a favore delle unioni civili? Fatti incatenare davanti all'ambasciata marocchina.
Ma stai buono?
Perché no? Fai una grande battaglia a favore delle unioni civili in Marocco, è il tuo paese.
Ma tu cosa ne sai di quello che io faccio per il mio paese di origine?
No, ma è una domanda, vatti a fare incatenare.
Io sto parlando da italiana e sto parlando in italiano e sto parlando di questioni italiane, perché devi attaccare prendendo una cosa così da lontano? Vedi che stai
perché
debole,
no? Perché qui i diritti ce li abbiamo, in altri paesi i diritti non ci sono, capito?
E infatti ci sono le persone che combattono per i diritti anche degli altri paesi.
Datemi
una mossa,
stiamo aspettando a te, vedi, te l'ha detto il romano.
Abbiamo qui intanto Giovanni da Novara. Buonasera, perché è direttamente collegato.
Via quello lì.
Perché mandalo via? Ma ragazzi, ma siete razzisti nei confronti di De Carli?
Come diceva
la solita stupidaggine che vuole cambiare la legge sull'aborto, cosa che non cambierà.
Ma perché altri stati non l'hanno cambiata? Perché la grande civile democratica America non l'ha cambiata
in alcuni stati?
Allora rispondimi, Parenzo.
Non è una regressione.
Non è una regressione, è la tua opinione. Certo. Tu, quando non sei d'accordo, dai la tua opinione. Gli Stati Uniti d'America, che decanti come forma di democrazia avanzata e di civiltà, hanno ormai non so quanti stati dove non c'è più il diritto all'aborto.
Male niente.
Allora la signorina che ha parlato prima, che è una marocchina,
che
vada in Marocco a fare le battaglie per i suoi diritti, perché è facile stare seduto davanti alla TV e alla poltrona e dire diritti. I diritti vanno conquistati. E allora io sono orgoglioso che in America ci sono stati dove finalmente questa porcheria dell'aborto è stata cancellata, rasa al suolo.
Vabbè, adesso ci sono pure persone che però pensano che non sia una porcheria, naturalmente.
Ma
no,
ci mancherebbe, è lecito di dirlo, nessuno dice il contrario.
Allora, Giovanni da Novara, forza Giovanni, però uno criminalizza le idee di De Carli. Uno è legittimato a dire che l'aborto non lo vuole, punto e basta, è un'opinione come un'altra. Dai.
Parenzo!
Dimmi Giovanni, dimmi, che è successo?
Buonasera a tutti, Parenzo, intanto chiudi la ciabatta un attimo e fammi parlare anche a me, dai, che un'ora che sto aspettando.
Dai, dimmi, dimmi.
Intanto ringrazio Radio 24 per il regalo di compleanno che ti posso mandare.
Non me ne può fregare di meno, Giovanni, vai al sodo, forza.
Volevo dire semplicemente una situazione in cui mi sono trovato oggi a Milano all'una e mezza in ferrovia a Milano Centrale.
Che è successo?
Praticamente un gruppo di zingare hanno borseggiato uno straniero portandogli via la bellezza di 3.000 euro.
Come fai a saperlo? Come fai a saperlo?
Le dichiarazioni sono state quelle davanti a tutti, 3.000 euro, il signore era disperato, purtroppo, era tutti i contanti purtroppo che aveva addosso,
purtroppo,
e lui era pieno di bagagli, quindi non poteva neanche correre dietro alle signorine.
Disperato,
e sono intervenuti polizia, militari, la security delle ferrovie, indovinate un po', è scappata quella con i contanti, gli altri due hanno fatto da palla, si sono fatte prendere, tranquille, si sono accese una sigaretta che tanto non gli veniva fatto nulla.
Bellissimo questo racconto, molto chiaro, grazie, grazie Sabato. Allora, capo Niki Milano, buonasera, buonasera.
Buonasera Radio 24.
Lei è un TikToker?
Sono un TikToker, sono uno straniero e sono anche un lavoratore.
Origine albanese,
macellaio.
Si vede anche dalle mani,
sì, vedi.
Sono mani che
mani
lavorano.
Di un lavoratore.
Quelle di Parenzo sono tutte mani ben curate.
Certo,
come
perché
mai?
Lui come fa la bella vita.
Come mai?
Fa la bella vita
no,
lui.
Guarda che anche un macellaio può curarsi bene le mani, non è una priorità. Non è una priorità.
Lei ha organizzato un movimento antimaranza.
Sì, esatto. Che io ho creato questo movimento antimaranza.
Sì.
Perché le persone, soprattutto al nord Italia, sono stufe di certe persone, non solo stranieri, perché ormai il maranza viene generalizzato come uno straniero.
Beh, è uno straniero di solito il maranza.
Il,
no?
Maranza, il maranza non è una nazionalità, il maranza è uno stile di vita. Maranza ormai
è un coglione,
è un delinquente, non so neanche io come chiamare, una spazzatura. Loro si credono uomini facendo determinate cose che per me veramente sono uno schifo. E invece non sono uomini, sono solo delle pecore.
Scusi, che vuol dire piano antimaranza? Cioè tu stai dicendo della specie di ronde vuoi organizzare?
Oh, non è proprio una
vabbè, ronde,
non è
dei gruppi di persone che si possono anche armare, o
Allora, io le spiego adesso.
Sì.
È praticamente un movimento composto da tantissime persone, italiani.
Bellissime, bisogna vedere, si vedrà.
Adesso è iniziato. È composto da persone di diverse etnie che si sono stufate di avere questi comportamenti da altre persone, delinquenti, stranieri e anche italiani, perché anche italiani
soprattutto
non sono
stranieri, diciamo.
Non sono tutti stranieri, perché ormai si generalizza che il maranza è l'arabo, ma ormai
Per maranza si intende uno di seconda generazione, di origine diciamo africana.
Non è per forza arabo, perché anche tantissimi ragazzi italiani stanno prendendo questa strada, che è una strada sbagliata.
Bravo.
Il mio movimento voglio dare un buon esempio. È dare un'educazione.
Ma in che modo? Ma secondo te è giusto armarsi o no?
Allora, io capisco le persone che adesso, in questo momento, a Milano, purtroppo, nella situazione dove siamo ora, purtroppo la polizia non può fare nulla. E quindi se le persone girano armate...
state descrivendo una Milano fuori controllo, ma di che cosa parlate?
Ma è la verità, ma per esempio...
state descrivendo
ma lui fa il macellaio a contatto con la realtà. Tu parli con i banchieri al telefono. Parli con i banchieri, non parli con la gente normale. Questo fa il macellaio, le mani segnate, un tatuato, alla tuta di Philip Lyon, falsa immagino.
Ecco, e sono vestito come
falso,
io per voi vestito così posso essere un maranza.
È un tarocco questo qua, no?
Sì, è falso.
È falso.
Falso.
Tu fai l'inno alla legalità, poi c'hai la tuta falsa.
Quindi cosa c'è di male?
No, ma per carità, io non dico un cazzo,
non posso
dico un dato di fatto.
Cose false.
Hai fatto l'inno alla
non
legalità.
Non sto vendendo io la roba falsa,
ma
quindi
ma
sto
per
facendo
la carità
un reato.
Di Dio, io ho detto semplicemente che tu sei qui con una tuta di Philip Lyon.
Quindi
tarocca, che hai comprato tarocca anche con un buon, non è di buon gusto questa, però ognuno
non ti piace? Vabbè, non deve piacere a te,
non la metterei manco sotto tortura, nemmeno fosse inutile, però per carità
a
di
me
Dio
non mi piace come ti vesti tu,
ma
che
per
dire?
La carità di Dio, ognuno è de gustibus non disputando un messa, sai che significa? Non,
ognuno si veste come vuole,
cioè de gustibus ti dico una cosa, non te lo dico,
non si discute,
esatto, de gustibus non disputando un messa, cioè non si può discutere de gusti, a te piace,
esatto, a me mi piace la tua maglietta che c'hai,
questa è una felpa,
Non mi vesto così, mi vesto in questo modo.
Sì, ma ho capito, ma questa roba qua è una roba di una cafonaggine terribile.
Ma cosa c'entra adesso il mio modo di vestirsi?
Ma no, ma per questo cosa te lo dico, quella borsa che cosa? Anche quella è finta.
Questa no, questa è originale.
Originale di che?
È di Gucci, non vedi?
Di Gucci. Quanto costa quella borsa?
Questa buono, sono 1000 euro penso. 1000 euro.
Che cazzo, come hai fatto a comprarti la borsa?
Perché ho sempre lavorato. Ho lavorato da quando ho 16 anni.
Tu dici che giusto, tu capisci le persone che hanno un coltello in mano, le capisci oggi che girano armate, le capisci?
Le capisco, certo che le capisco, perché purtroppo questi ragazzi,
tu vai in giro armato, ogni tanto vai in giro con un coltello.
Io non vado in giro armato, però io li capisco questi ragazzi, perché se loro girano a Milano e si incontrano un gruppo di 10 persone che cercano di aggredirle, lei cosa dice, che devono chiamare la polizia?
Tu lo useresti il coltello? A me mi dicono che tu ogni tanto armato ci vai.
Allora, ma
se... coltello te lo porti in giro. Allora, non c'è niente di male a portarsi il coltello in giro.
Ascolti un attimo. Ma se a me mi vengono 10 persone da me che mi vogliono coltellare per primo, che facciamo? Lo coltello prima
e
io?
Te lo porti ogni tanto.
Ma se mi faccio coltellare
ogni
invece?
Tanto ce l'hai un
no,
coltello
non ce l'ho
dietro.
Il coltello io indietro.
Mi scusi,
non ce l'ho.
Macellaio.
Non ce l'ho il coltello.
Macellaio.
Io non giro col coltello. Però io parlo per le persone. Io parlo per
ma
le persone.
Hai dei precedenti?
Ho fatto degli sbagli nella vita. Ho fatto. Non voglio spiegare qua la mia vita passata. Anche io ho avuto la mia adolescenza.
Che furto.
Non ho fatto nessun furto, ho fatto anch'io i miei errori, li ho pagati e adesso sono una persona regolare per bene.
Per carità,
scusi, okay. Signor,
senti, Parenzo le vuole dire una
macellaio.
Cosa?
Signor
mi dica.
Mi può dire cosa pensa lei del terzo mandato per i governatori delle regioni?
Ma non lo sa, non gliene frega niente, giustamente non gliene frega.
Ma non mi interessa, io sono venuto qua per trattare un altro argomento, sto trattando l'attualità e i problemi delle persone che stanno accadendo ultimamente qua a Milano.
No, ha ragione perfettamente.
Sta trattando
questo piano antimaranza, questo gruppo antimaranza, che dovrebbe fare in concreto? Armarsi.
Questo gruppo di Maranza dovrebbe
città,
no,
tipo...
no, non c'entra niente questa cosa.
E allora che dovete
allora,
fare?
La violenza non si combatte con la violenza, questo non è il mio obiettivo.
Ma allora che cosa
non
dovete
è il mio
fare?
Obiettivo. Bisogna limitare questi Maranza,
ma
e dare la possibilità.
Ma come però?
Come però? Organizzando dei raduni, andando a segnalare pericoli nei quartieri degradati, aiutare i ragazzi che sono in difficoltà, aiutare stessi Maranza ad uscire da quelle situazioni difficili che hanno.
Quello ci pensano gli assistenti sociali, non si preoccupi, non è che lei si organizza.
Lei non ha capito che se sono usciti questi Maranza è tutta colpa dei social. È tutta colpa dei social, colpa dei cantanti, colpa
ma
della nuova generazione della
lei
musica.
Sta su TikTok.
Sì, io sto su TikTok, ma io porto il contenuto che porto io. È un contenuto positivo, sia per i ragazzi, sia per le persone della sua età.
Grazie, mi raccomando, cambi tutto perché non si può vedere. Fermo, fermo.
La zanzara.
La saga dell'uccello del falconiere è iniziata con una nostra intervista al mitologico Juan Bernabé. Vai regia! Ci sono polemiche perché tu hai mostrato un video con il tuo uccello di fuori. Ti sei pentito di averlo fatto?
In assoluto, caro mio, non mi arrepiento di niente che faccio nella vita, almeno quando tiene fine medico, perché quella è la mia vita. Mi vero corpo, capito? Sono cresciuto in una famiglia totalmente naturista, con una mentalità dello che è il senso del corpo umano aperta. Non capisco il senso di che le venga un'orientazione relazionata alla pornografia.
No. Poi ha detto
assolutamente, io non gli ho detto di
giusto,
fare una foto al pene,
certo,
assolutamente,
ma quello è giusto,
ma quella è una cosa sbagliatissima.
Ho capito, ma questo
allora,
è un medico, un chirurgo, un professionista, ha ragione.
Ma vi dico scusa, secondo me qual è la spiegazione? Che lui ha fatto questa cosa siccome lui ha avuto un problema suo di salute, poi ha fatto un'anestesia, poi stava facendo dei farmaci antibiotici che servono per coprire il rischio di avere delle infezioni molto forti, era probabilmente dissociato, nel senso che lui non ci stava con la testa.
Questo Antonini, poi Lotito, vai! Tu sei disposto a perdonarlo? Questo ti voglio chiedere.
Scusa, di fronte a una cosa del genere, come faccio? Scusa, perdonami, visto che ti dovevo chiedere perdono. Non c'è il problema del perdono, qui non è Claudio Lotito. La Lazio è una società quotata in borsa, forse non avete capito una cosa. Soprattutto se poi utilizzi le immagini per trarne un vantaggio di carattere economico riferito magari a qualcuno che c'ha. Adesso forse mi dicono che sono arrivati in una marea di compreso la clinica,
una marea di richieste eventualmente di fare operazioni.
Queste sono cose.
Non è vabbè, ma vabbè che? Ma tu, ma questa la Lazio, mica il coso. Mica stava a parlare di cicciolini e cose. Andiamo.
Le scuse di Bernabé.
Buonasera, sono Juan Bernabé. Tengo que pedir excusa por todo lo que ha sucedido. Pido excusa ante la tifosería de la Lazio y pido excusa al presidente de la Lazio, porque representa a la Lazio, no a la sua persona.
Le ultime notizie lo danno barricato a Formello. Chiamiamo, vai regia col numero. Tic, 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 tic.
Sì.
Juan?
Ciao.
Sono Cruciani, ciao.
Cruciani? Ciao, caro.
Come stai, caro?
Bene, bene, sto bene.
Io sono dalla tua parte, comunque, amico mio.
Grazie, Cruciani.
No, sono dalla tua parte per un motivo molto semplice, che alla fine non hai fatto niente di male. Cioè...
Bueno, ho fatto un po' di male, nel senso de che... E ti ho che pedire scusa, perché non ha sido corretto lo che ha successo.
No, ma chiedere scusa lo capisco, perché se uno poi deve perdere il lavoro, poi alla fine che
devi... No, non è solo per quello, io non ho chiesto scusa perché vuoi perdere il lavoro, chiedo scusa perché ho provocato un male alla società.
Sì. Cioè ti sei pentito, ti sei pentito, cioè l'hai fatto. No, perché tu Antonini, Gabriele mi ha detto che tu l'hai fatto in un momento in cui eri sotto effetto di medicinali, non eri molto, non ci stavi molto. No?
Pues probablemente porque también estaba recién operado. Eso es lui quien lo debe dire, no yo. Porque si lo digo yo, sembra un invento, capito? Y no es así. Eso lo debe dire un professionista come Antonini, no yo.
Sì. No, scusami, però dicono che tu ti sei barricato. È giusto come termine, barricato o è sbagliato? Barricato.
Io non sto barricato, in assoluto. Cioè, io sono a Formello, in mia stanza, nel centro sportivo dove ho vissuto 15 anni.
Sì.
Fabiani è stato qui stamattina come un signore, mi ha trattato tanto bene.
Sì.
Stamattina arrivò la polizia qui, 5 polizia, te la dico, lo so, arrivarono qui.
A che fare?
A corroborare quello che lei stava a dire, no? Che stava barricato perché ha uscito questa notizia. Però sto siendo molto ben trattato con la società sportiva Lazio, come sempre è stato.
Sì.
E qui sto nella mia stanza, tan tranquillo, recuperandomi le mie operazioni. E basta, non hai un'altra.
E stai facendo la convalescenza, come si dice in italiano?
Assolutamente, non mi posso alzare, perché nel momento che tu ti alza, tutto il sangue va alla parte del pene e evidentemente duele tanto. Ya mi hanno tolto il sondaggio del sangue ieri. Sì. Allora sto convalescendo.
Cioè, non puoi andare da un'altra parte, dico.
No, no.
Ma la società ti ha detto che devi andare via?
No, la società si sta comportando fino ad oggi al 100%. E io mandarono una carta a dire che tenia che andare via il giorno 15, che era il giorno dopo l'operazione, però evidentemente quando Antonini, che è il dottore che comanda il tema del post-operatorio, pues, ha fatto vedere che...
Cioè che loro ti hanno mandato una carta che tu devi andare via?
Sì, devi andare via il giorno 15, sì.
Cioè il giorno 15 di gennaio dovevi andare via?
Io sono 15 anni.
Però poi tu hai fatto vedere una carta che è impossibile muoversi. Senti, ma tu
una carta medica.
Senti, ma tu senza a questa domanda forse puoi rispondere. Non entro nel merito della Lazio, di quello che ti è successo. Tu hai detto che ti sei pentito, però a questa forse puoi rispondere. Se non ci fosse questo lavoro, tu saresti in difficoltà?
Evidentemente io campo. Il problema sta l'assentimento che ti porta a questo tipo di lavoro.
Sì.
Qui parliamo di cuore di fede.
Cioè qualcuno ha detto che sei anche disperato per questa situazione, si può dire questa parola?
Bueno, disperato no, perché noi dobbiamo disperare nella vita quando a un figlio le succede una cosa molto grave, quando manca la salute. Voi sapete che hai superato un cancro durante parecchi anni.
No, certo.
Io ho imparato a vivere anche con il dolore. La situazione mia, la parte più importante è il danno che ho provocato all'altro. Con lo cual pido un perdone extremo. Y aquel que no me vuole perdonar, lo admito.
solo devo ammettirlo, perché anche è giusto.
La cosa che mi piace sapere è solo una, cioè se tu domani perdessi il lavoro perché il presidente mi sembra irremovibile, troveresti un altro lavoro? Cioè no, non è che stiamo parlando di una persona che va in mezzo alla strada, questo dico.
Tendria che cercare un altro lavoro, evidentemente.
Sì.
Tendria che cercare un altro lavoro. Però sicuramente conseguirò campare nella vita come tutto il mondo campa.
Il presidente dice: non posso tenere un rapporto con una persona che va a parlare con i bambini di 8-9 anni nelle scuole. Questo dice.
Quando si lo vede così, è da rispettare. Vabbè. Io, dopo aver tenuto il perdon dei miei figli, di quella persona che mi tengo tanto vicino a me,
sì.
Io tengo la coscienza, non dico tranquilla perché sarebbe una bugia,
sì.
Perché necessito tempo per poter digerirlo, sì. Però non credo che sia motivo.
La tua famiglia, che dice, ti ha perdonato, la tua compagna che
per... Io a me mia famiglia mi ha chiamato, mi ha dato tutto il carino del mondo, tutta la ternura del mondo, la situazione, perché saben anche che tipo di persona sono.
Va bene.
L'enfoque che se l'ha dato è una cazzata. Questo si è fatto con un tema medico para exponer al mundo entero que un pene con un dispositivo puede voltar a ser una maravilla como órgano. Y entonces la persona, como un órgano sexual, le han dado este contexto. Si hubiera sido un cuore fuera del peto, latiendo, o un pulmone, lo que quiera que sea, hubiera sido diverso. El problema es la mentalidad de la persona.
El tabú, caro amigo, c'è un tabú, oggi c'è ancora, incredibilmente. Noi siamo molto aperti su tutto, ma c'è il tabú del sesso.
Con este tabú seguirá habiendo en el mundo personas como Ted Bundy y cuantos psicopáticos sexuales que ha habido a lo largo y pedófilos de la humanidad. Porque las personas que crezcan a bocillo, como lo he crecido yo, que no hemos visto siempre nudo, hemos hablado de sexo con una libertad absoluta, porque un pene o un seno es una parte del nuestro cuerpo. No tenemos que tener como los animales, sembramos animales ogni volta, por el amor de Dios. ¿Qué diferencia hay entre un pene y un dedo o un otro órgano del cuerpo? Quello tiene una función, en el momento de la función, igual que la boca per mangiare, pero debemos ser un poco racionales. Eduquemos a nuestros hijos, cada uno tiene la forma de educar que le pare. Si hubiera sido un uomo masturbandosi in una foto era un conto, però un pene in una sala di un ospedale con il scotcio, con il betadine, con un dispositivo che si aveva introdotto dentro, sí. Mostrando la funzione che era la erezione, per l'amor di Dio, tan difficile poter spiegare che pasa, che era Juan Bernabé, precisamente si ha fatto per quello il dottor Gabriele Antonini. Non ha voluto fare male a nessuno, ni approfittare nemmeno.
Ma questo è chiarissima la cosa per me. È chiaro che poi
è una pena che questo uomo, che è un grande professionista italiano, unico nel mondo, sì. Abbia sofferto anche lo che sta a soffrire. Perché Gabriele, io.
Ma non c'entra niente, qui. Non c'entra niente.
L'unico stupido in questa situazione ho sido io.
Lui sapeva della foto, non lo sapeva della foto.
Lui, bueno, ha habido ahí un poco de confusión con toda esta historia, pero Gabriele Antonini evidentemente no sabía del contenido del video completo.
Ma non lo sapeva, lui non sapeva che tu avresti pubblicato questo video di 30 secondi.
No.
È vero, come ha detto che ti aveva anche detto che l'operazione secondo lui non si doveva fare, ha un po' insistito, cioè perché lui dice che ti voleva.
Io credo che questa è una notizia sbagliata. Gabriele Antonini sempre io ho detto che sì, che voleva farla, e lui me l'ha fatto, evidentemente. Però abbiamo proiettato l'immagine, perché al essere una persona un po' pubblica,
sì.
Toglieva il tabù che tiene l'uomo di parlare, di che tiene un poco di distensione. Sessuale, io non ero impotente, però voleva migliorare solo questo, no?
Perfetto, ciao, ti abbraccio, amico mio, buona fortuna, mi raccomando, buona fortuna, un abbraccio. Grazie. viva la libertad. Grazie, sempre, dai. ciao.
La Zanzara.
Cruciani, sei un criminale. Ore e ore a parlare dei magrebini che delinquono, dei poliziotti che dovrebbero usare la mitraglietta e Matteo Messina Denaro che se ne andava a Verona così alla luce del sole in silenzio. Ma perché non io va a chiedere amichetto tuo dell'utri come fare, vero, per l'ordine pubblico? Chiedi amico tuo dell'utri mentre ti regala il quadro, vai adi a lui, fai schifo.
Ancora con questa storia qui. Accanto a me mi è venuto a trovare in studio, caro David, metta le cuffie, dottore.
Bene.
Può mettere le cuffie.
Chi è venuto?
Allora, è venuto un signore che devo dire che mi batte da un certo punto di vista, perché abbiamo avuto una piacevole conversazione durante la pausa, durante la pubblicità, e mi ha detto, siccome mi ha portato delle mutande, posso dirlo che mi ha portato delle mutande?
Certo.
Assolutamente, si avvicina al microfono, mi ha portato delle mutande e mi ha detto: guarda che io posso arrivare anche a 10 giorni. È così o no?
Certo.
Cioè, in che senso 10 giorni? 10 giorni senza cambiarsi le mutande?
A volte non le porto, non sono incontinente.
Però naturalmente quando poi si sporcano, se si dovesse cagare addosso, poi a un certo punto le cambia
immediatamente.
Però può resistere anche per 10 giorni consecutivi con le stesse mutande.
Anche 20.
20 giorni con le stesse mutande.
Certo.
E non puzzano queste mutande?
No.
Non puzzano. Lei non puzza?
No,
raramente puzza.
Sono abituato alle mie puzze.
È abituato. Ma io sono solidale con lei, anche perché è un grande risparmio. Lei potrebbe essere un grande testimonial dell'ecologismo, insomma, del risparmio. Non gliene frega molto, immagino.
Non me ne frega niente. Poi nella mia vita me le hanno sempre tolte. Adesso tenerle mi è molto piacevole.
In che senso gli hanno sempre tolte?
Ho cominciato 4 anni e mezzo a vedere del sesso, quindi.
4 anni e mezzo, cioè, non lo diciamo a voce alta come esempio, diciamo.
Che esempio? È il microfono che è alto, cos'è che me ne frega a me l'esempio?
No, appunto, no, per carità di Dio. Per cui gli erano sempre tolte le mutande, e comunque adesso quando se le può tenere, dice.
Sì, ma non.
È molto contento.
Sì, no. Posso anche cambiarle dopo 2 giorni, non c'è una regola.
Assolutamente, musica. Allora, lui dice che non è stato lui ad attribuirsi, diciamo, questo titolo, cioè del profeta Giona, però viene conosciuto, è conosciuto come l'unico vero profeta di Dio, il profeta Giona. E io, chiamandola in questo modo, la saluto e le faccio un applauso. Buonasera. La introduco in questo modo, il profeta Giona. Lei si è autoproclamato profeta? L'hanno nominata profeta? Perché sì? Perché viene chiamato profeta?
Perché la gente piano piano ha cominciato a dirmi perché parlavo così, la pensavo così.
Cioè lei è un profeta nel senso che ha delle cose da dire alla gente, in questo senso?
Delle cose particolari, come tu, Cruz, sei un giornalista diverso e quindi ti cercano. Se cominci a dire delle stupidaggini non ti cercheranno più.
Sì, per cui lei è conosciuto come l'unico vero profeta di Dio. Perché l'unico vero profeta di Dio?
Perché Dio non ne manda due, perché sennò uno dei due è finto.
Dunque è l'unico interprete di che cosa?
È il mondo di oggi.
Lei dice di essere nato Efebo, che vuol dire nato Efebo?
Beh, me ne sono accorto crescendo, che non avevo dei lineamenti come i miei amichetti di scuola.
Dunque lei sembrava quasi una donna.
Ero effeminato.
Mamma mia.
I ragazzini cominciavano già a volermi toccare, i famosi 10-11 anni.
Però lei, scusi, i profeti di solito non sono effeminati, però adesso lascio, cioè i profeti di Dio, quelli che si proclamano profeti di Dio, non sono proprio effeminati.
Probabilmente questa cosa che mi distingue è proprio perché io ho una cosa che nessuno ha.
Cioè la
mia diversità, perché io non ho problemi di prostata, nel senso che non vivo secondo le regole della prostata. Il paradiso dei poveri non mi interessa.
In che senso, scusi?
Il sesso, il paradiso dei poveri.
Il sesso è il paradiso dei poveri, a lei non interessa?
Ma quello di poco spiccioli non mi interessa.
Ma scusi un attimo, però abbiamo appena lasciato diciamo i microfoni questo microfono, un signore che si è fatto ricostruire l'uccello per avere più potenza sessuale. Immagino che lei lo consideri un imbecille.
No, sono fatti suoi.
Scusi, lei sostiene che tu, da questa scheda che mi hanno preparato i miei assistenti, perché non la conoscevo, e di questo sono altamente colpevole, anche perché lei mi ha appena confessato di essere stato a lungo ospite del Maurizio Costanzo Show, per esempio. Cioè diverse volte è stato ospite qualche anno fa, 20-30 anni fa, del Costanzo Show. Non dovevo dirla questa cosa?
No, la diciamo tutto. La prima intervista che ho fatto l'ho fatto con la sorella della Fallaci, 19 anni.
A 19 anni? Sì. Ma lei come veniva chiamato? Non come il profeta Giona?
A 19 anni io ero a soggiorno obbligato, ho fatto 2 anni di confino.
Sì. 2 anni, per che cosa?
Perché allora per essere effeminati ti spedivano al confino. Ho fatto anche un anno di prigione.
In quanto effeminato?
Cosa del genere, sì.
Ma dove? Questo in Italia?
La mia città, Reggio Emilia.
Ma nessuno veniva mandato al confine nella democrazia italiana?
Lo dici tu. Allora nel 71 per di più ero minorenne incensurato, hanno fatto una cosa non molto piacevole.
Ecco, lei sostiene che tutto il mondo è sotto sperimentazione e dunque lei come profeta è l'unico a non cadere nella trappola della sperimentazione, che vuol dire?
Cioè, la subisco anch'io, ma non ho gli effetti collaterali che le persone hanno, solo stare, se vengo a abitare 2 mesi a Milano, in 3 giorni muoio con l'aria che c'è.
Beh, non esageriamo, io ci abito da 25 anni e non sono morto per
ti
niente.
Ti sarai abituato, non è che sai una gran bella fisionomia sanona.
Beh, adesso non esageriamo. Cioè,
tu mi provochi, io ti rispondo.
Ma per carità di Dio, ma lei dice perché dice tutto il mondo è sotto sperimentazione?
Ma basta andare in galera, sei sperimentato, vai all'ospedale, sei sperimentato. Cioè, sì. Tutta la vita è sperimentazione. Io poi vivo l'evoluzione, non mi lascio prendere dalla sperimentazione.
Lei non è, diciamo, non crede alla medicina ufficiale, immagino.
Certo che ci credo quando è necessaria, ma non ne abuso.
Non è abuso. Lei sostiene che presto vedremo delle cose che già stanno accadendo e che peggioreranno. Che cosa?
Noi siamo già dentro le cose che stanno peggiorando.
Che cosa? Cioè, qualcuno parla di apocalisse, gente come lei che si autoproclama profeta, anche se lei non si autoproclama, stato insignito di questa, dagli altri, diciamo, di questo titolo, sostiene che siamo vicini all'apocalisse. Lei crede a questa cosa?
L'apocalisse inizia quando il Signore viene crocifisso sul Calvario. Noi siamo alla fine dell'apocalisse. Lo vai a Los Angeles o in Romagna, dove non cresce più niente, dove ci vorrà molti tempo per aggiustare là, eccetera eccetera. Non so se pensi che sia un clima in questo momento di angeli custodi.
Non lo so, secondo me stiamo meglio adesso di prima, però questa qua è una mia opinione. Ma
tutti hanno il tuo privilegio di stare bene, cioè, più le persone che stanno male, io e te siamo dei graziati da Dio.
Ma il mondo è dominato da Sodoma e Gomorra?
Ma questo da sempre, ma Sodoma e Gomorra siamo dominati anche da molto meno. Abbiamo anche la possibilità di ribellarci a queste coglionate.
Lei non crede molto nei movimenti LGBTQ+.
No, non me ne frega niente di questa cosa.
Pur essendo un effeminato, dice lei.
Perché lo sono, non ho bisogno del consenso degli altri per essere.
Lei, scusi, no, questa è una cosa che approvo molto. Lei è sicuramente a voile, a vapeur, come si dice in francese, no? Immagino. Cioè, lei è a vele, può andare a vela e a vapore, o sbaglio?
Parlando sessualmente?
Sessualmente, sì.
Sessualmente chiunque può andare dove vuole.
No, chiunque, ma lei personalmente,
io
profeta.
Io non dipendo dalla mia prostata, non mi interessano quelle cose lì.
Non le interessa?
No.
Vabbè, ma non c'è niente di male.
Mi interessano le persone, non le cose così.
Beh, sì, no. Lei, ho capito, ma lei si può dire se ha che tipo di tendenze sessuali ha? È una domanda, poi non me ne frega niente.
È una tua curiosità.
Ma sì, se lei è un po' omosessuale, se le piacciono gli uomini, se le piacciono le donne.
A me piacciono le persone.
Di solito si risponde così quando a lei piace tutto, le persone, dunque, sia uomo, non fa distinzioni uomo-donna.
Sto nell'alto dei cieli, guardo il cervello, non in mezzo alle gambe.
E infatti lei è l'unico vero profeta di Dio. Parenzo, nei confronti di questa affermazione, l'unico vero profeta di Dio, credo che sia un po' scettico. Dottor Parenzo,
sono quei momenti straordinari in cui rimpiangi, e torniamo all'inizio della trasmissione, la conversazione con il falconiere e il suo pene, nel senso che uno può tollerare e sopportare qualunque cosa, però poi quando hai in studio uno che addirittura diciamocela tutta, delira, perché questo è il...
Mi pare che deliri. Non mi pare.
Guarda, in un paese, io te lo dico senza essere nervoso, in un paese normale, se il signore che tu hai in studio si presentasse a qualunque colloquio di lavoro, qualunque, per qualunque funzione, sia essa una funzione apicale o sia essa una funzione da subalterno, usiamo questo linguaggio, se questo signore si presentasse con questo curriculum vitae e illustrando queste cose che ha detto qua, sarebbe cacciato a calci nel culo da qualunque luogo di colloquio di lavoro. Questo è quello che io penso. Perché siamo di fronte a un delirio.
Ma perché il delirio? Non ho capito, perché uno si dice che è l'unico vero profeta di Dio.
Il delirio non riguarda i gusti sessuali legittimi di questo signore, che anzi mi fanno simpatia. Uno che dice di essere un profeta.
Ecco, questa cosa però qua va approfondita. Giustamente Parenzo è scettico nei confronti di questa
va chiamato il personale sanitario. Non c'è nulla
da rispondere a Parenzo.
Non c'è da rispondere. Se uno si presenta e dice io sono il profeta di Dio, ma e cosa devo dire io? Cioè, io alzo le mani al cielo. Come posso interloquire io con un profeta di Dio?
Lui dice
come posso interloquire con Lotito? Posso interloquire, ad esempio,
esempio con il senatore, col deputato della Lega che non va mai in Parlamento, sì, ma no, che è il dottor Angelucci, posso interloquire con il falconiere, posso interloquire con il medico che ha
ma stufato,
come continui
Nito trionfante. Tanto lei mi ha giudicato, io non cerco lavoro, sono capioli suoi. Se cerca lavoro, stia zitto un po'. Beh, che già mi ha già giudicato, stia zitto che ci vado lei a fare una bella visita al cervello. Brutto bagaglio che cona.
Come bagaglio che cona?
Ma sì, sono una signora del 700, già lui sa chi come sono io, che, ma tu non sai neanche chi sono.
Ma ha ragione.
Frequentami
su
un po', stai zitto, hai già giudicato.
Frequentalo.
Io non voglio stare con quelli come te. Io non cerco lavoro, non cerco quelli come te, non mi manca niente. Ocone.
Come ha fatto? Scusi, lui però contesta il fatto che.
Ha ragione, lui non è obbligato.
Non
sono arrabbiato, stai zitto perché. Che mi fai perdere tempo.
Lui contesta il fatto che uno si autoproclami profeta. Questo è inutile che mette le mani là, che non cambia niente. Lui contesta il fatto che lei si autoproclama profeta.
Questo no, non è che protesto, mi fa girare i coglioni, è ben diverso.
Saranno fare i tuoi, non miei.
Sì, però
mi innervosisce, puoi innervosire.
Però ho capito come si giustifica il fatto che uno dice sono un profeta? Questo oggettivamente è difficile da accettare.
Uno non può dire una cosa se non è cosciente di quello che è. Come faccio a dire una cosa che io non ne sono cosciente?
Beh, come non è cosciente? Allora, chi è che
la chiama? A 73 anni me ne sarò bene accorto se qualcosa di particolare
gira
in me.
Lei a 73 anni è cosciente oggi di essere un profeta?
Ma certo che sono cosciente, mica mi metterei a parlare di cose che non sono cosciente.
Sì, ma i profeti sono nominati da qualcuno, non è che è qualcuno che dice io sono un profeta.
Il battesimo parla e se lo metti in pratica la vita parla, dipende come la vivi la vita, ma a me non me ne frega niente di essere un profeta. Intanto io sono qui come persona, io sono venuto da te come giornalista e come giornalista ti ascolto. Io non mica detto al Signore che mi deve credere, anch'io sarei scettico che la prima volta mi appare uno così, direi ma dove cacchio è arrivato, da dove sa, lo capisco, ma la sua aggressione di lui ha basato cos'è? La CIS cerca lavoro, io 73 anni sono la picchia, esatto. Cerco lavoro,
però mi dico una cosa e poi sicuramente la richiamo perché lei è una persona molto interessante e originale. Secondo lei, mi faccia una profezia, perché i profeti fanno delle profezie. Mi dica una cosa che può succedere nel prossimo anno.
Ma è già successo tutto. Siamo in mezzo a un mondo, trovano la gente morta in casa a 40 anni, 50, se non hai due soldi non mangi più la sera. Oggi l'uomo vive l'individualismo, non c'è più. Tu hai detto adesso,
ma queste sono analisi sociologiche, non da un profeta.
Ma un profeta
lo dice...
fa anche un'analisi sociologica.
Ho capito, questo basta
leggere. È sbagliato il tuo approccio, Cruciani, non è un profeta.
Ma poveretto, lo dici tu. Comunque tu hai appena detto, questo lo posso spostare.
Sì.
Tu
ma
hai
un appena... profeta, ad esempio, va a cena un profeta.
Scusi, stai zitto un po'.
Va a cena.
Stai zitto.
Un profeta guarda la 7 o no? Il profeta
lei guarda la televisione.
Io non guardo la televisione.
Lei non guarda la televisione. Giustamente, io su questo posso dare torto.
Scusi, lei come si chiama? Come si chiama? Io guardo TikTok.
David Parenzo.
Io non ho bisogno di guardare
TikTok.
La televisione.
Lei guarda solo TikTok.
No, ma un profeta non può guardare TikTok.
Ma me lo vuoi togliere dalle balle questo qui, che io non c'ho tempo. Che devo parlare?
Italiani!
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8,
lo dica, a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.